riduzione vuol dire meno 113.000 euro. Costi della politica, questo è il costo della politica del 2007, questo dato è confermato, meno 164.000 euro, anche se i costi che per fare una commissione elettorale che dobbiamo più pagare, il risparmio che abbiamo avuto è di circa 2.000 euro, però questo taglio generalizzato e resterà per sempre. È vero che nel 2008 lo Stato ha restituito ai comuni per noi 58.000 euro, quindi una parte, un terzo per il 2008 è stato restituito, però valeva solo sul 2008 e quindi il taglio nel 2010 viene confermato. Poi abbiamo per i fabbricati ex rurali, porti e aeroporti, che c'era stato tagliato per 4.000 euro, è stato ridotto il taglio, è stato portato a meno 101.000, però questo taglio è confermato e non verrà più modificato. Il maggior introito di ICI per i fabbricati rurali è pari a 20.000 euro, quindi in questa, per questa norma il comune ci ha perso 80.000 euro. Riduzione dei costi della politica, quindi i risparmi che il Comune avrà per i consiglieri e gli assessori che verranno tagliati a partire dal prossimo anno. In questo caso i risparmi partiranno dal 2011, ovvero quando ci sarà il rinnovo del Consiglio, però i tagli partono da quest'anno, anche se il taglio non è molto pesante, meno 8.000 euro. 12 milioni di euro è il capitolo dello Stato che è stato ridotto. Però abbiamo avuto anche delle notizie positive, ovvero il contributo integrativo degli enti sottodotati. La finanziaria è quella di quest'anno, 2010, anche se l'anno per come ente sottodotato è il 2004. Abbiamo avuto più 20.000 euro. Questo contributo è stato confermato anche per il 2010, più 29.000 euro. E volevo richiamare quanto ho detto prima per i comuni per il federalismo verticale e orizzontale, ovvero il comune risulta spesso essere tra i comuni sottodotati, quindi spero che con il fondo perequativo abbia un beneficio, cioè il comune ha redditi pro capite tra i più bassi e comunque sotto la media nazionale, e questo dovrebbe avere per questo dovrebbe avere maggiori trasferimenti come fondo perequativo. Poi voglio sottolineare che per aver rispettato il patto anno 2008 abbiamo ricevuto un contributo una tantum di 149.000 euro. Il patto incide doppiamente perché per chi l'ha rispettato nel 2008 ha avuto più 149.000 euro, ma per chi non l'ha rispettato ha avuto un meno 149.000 euro. Quindi la differenza tra rispettare o no avrebbe voluto dire 300.000 euro. No, purtroppo per il 2009 il contributo a favore non c'è più, c'è solo il taglio. Rinnovi contrattuali sono in corso le contrattazioni, penso che i costi comunque sono a carico degli enti locali. Per noi vorrà dire un 160-200.000 euro annuo. Vediamo altre entrate. Allora, 2007, 2008, 2009, 2010 abbiamo comunque sostanzialmente un trend costante. Dobbiamo tener conto che 2007, 2008 e 2009 sono dati consuntivi, 2009 preconsuntivi, quindi mentre il 2010 ovviamente è una previsione, la previsione è più alta rispetto al consuntivo, perché non tutte le entrate ovviamente si realizzano, un 3 o 4% di scarto è fisiologico che ci sia, sia come entrata che come spesa, quindi alla fine poi avremo una situazione costante. Ovviamente avendo un'entrata di quel genere la spesa corrente si stabilizza. Vorrei analizzare alcuni servizi alla persona. Questi sono dati anno 2009 che sono stati utilizzati anche poi per costruire il bilancio 2010. È vero che non è il consuntivo, però nel costruire il bilancio dobbiamo tener conto delle spese, del trend che si hanno su alcuni servizi. Il trasporto scolastico, gli alunni sono iscritti nell'anno 2009-2010 sono 349, il costo complessivo è 271, viene coperto per il 53.907 euro dalle tasse, dalle tariffe che pagano gli utenti direttamente, 776 euro pro capite, 150 a carico dell'utente e 622 è a carico della contabilità generale. La copertura, e questo è una costante per il trasporto e anche per il trasporto scolastico, è intorno al 20%. La refezione, questa è una slide nuova, ho voluto riportarla tanto per indicare la suddivisione degli alunni per fasce ISE, perché sulle fasce ISE uno ha una propria tariffa e anche un indice di come può essere il reddito, valutando, prendendo come ottica gli alunni. Da 0 a 6.600 euro come fasce ISE abbiamo un costo IVA inclusa per alunno dello 0,97, sono 462 alunni ed è il 19%. Da 6.000 a 9.200 il ricavo 1,89, ricavo per il comune ovviamente, 258 alunni, l'11%, da 9 a 17.000, 2,91, 6,12, 25%, il 3,37 è il ricavo dalla fascia da 17 a 25.500, 311 alunni, 13%, oltre i 25 milioni abbiamo un ricavo di 4,19, il costo quindi senza tener conto del personale e delle altre risorse è pari a 3,92, quindi soltanto l'ultima fascia arriva a coprire quel costo, mentre le altre fasce sono molto più basse e coprono solo percentualmente quel costo. Per quanto riguarda il servizio pre-pro scuola, 285 utenti, un costo complessivo di 50.000 euro ed è quasi a carico degli utenti, 175 è il costo complessivo a carico del comune, 172 quello che ci viene rimborsato, copertura 97%. Centri estivi, gli utenti nell'estate 2009 sono stati 277, il costo complessivo 156.000 euro e ricavo 80.000 euro, costo per utente 564, 288 la quota a carico utente, 276. Questo per dire che anche nel 2010 sono state rispettate queste quote, queste proporzioni. Se c'è qualche domanda, se non è chiaro, passo. Centro diurno disabili, ripreso quanto i costi negli anni passati, abbiamo avuto un maggiore costi, e quindi per il 2010 636 e 400, quindi il costo per utente è pari a 26.517. Il ricavo abbiamo un 240.000 euro dalla regione, 25.000 euro dalle rette, gli utenti sempre 24, quindi il ricavo per utente 11.042, costo carico utente 1.041. Questo graficamente illustra quanto ho detto prima. Asilo nido, gli alunni sono cresciuti anche perché sono state aumentate le sezioni, i costi pure, 863.000 euro, il costo per alunno è di 8.807 euro all'anno. I ricavi, il trasferimento della regione abbiamo stimato 51.000 euro, le rette 270.000 euro, ricavo per utente 3.275, costo a carico utente 2.755. Questo è per l'ultimo anno, ovviamente non vi voglio appesantire l'illustrazione leggendo quella degli anni passati. Questo. Ergoterapia, centro diurno integrato, il contributo della regione mi pare che è stato assegnato in via definitiva da settembre, e questo dimostra il fatto che i ricavi dal 2009 al 2010 hanno avuto un incremento abbastanza importante, e in pratica con questo contributo alla fine il servizio va a pareggiare. Gli utenti medi, perché sono 39, però è un servizio che non pesa sul bilancio. Per l'assistenza domiciliare 56, mentre questo servizio, non avendo un contributo, oltre a non avendo un contributo regionale diretto, il costo è di circa 100.000 euro. Contributi economici. Allora, per quanto riguarda il 2009, quindi apro dicendo come è andato il 2009. Abbiamo avuto per il Fondo Solidarietà una spesa erogata sulla base del regolamento che il Consiglio ha approvato, pari alla fine di 80.000 euro, mentre i contributi normali sono stati pari a 90.000 euro. L'anno scorso, quando ho tagliato quel fondo, l'amministrazione si era presa l'impegno di riproporre la differenza, almeno di riproporre la differenza, quindi nel 2010 doveva presentare uno stanziamento almeno pari a 70.000 euro. In realtà si è voluto riportarlo a 150, sperando poi che non ce ne sia bisogno, perché vorrebbe dire che la crisi sta per essere risolta, però l'amministrazione mantiene lo stanziamento almeno pari a quello dell'anno scorso, contributi normali sono pari a 80.000 euro. Servizio minori, in questo caso abbiamo una statistica relativa al numero, vengono confermate grosso modo gli andamenti dell'anno passato, quindi i minori in affido sono 10, un po' meno dell'anno scorso, che erano 12, ma un po' di più dei 9 degli anni precedenti. In comunità sono 5, 3 bimbi e 2 mamme, e in questo caso abbiamo un calo abbastanza rilevante rispetto all'anno passato, c'è stato un dimezzamento, mentre l'aumento con l'affido con più 13, meno rispetto ai 14 dell'anno passato, 17, minori con decreto ma non collocati, 124, poi abbiamo avuto un incremento. Però sostanzialmente credo che la situazione dei minori non sia cambiata per grossi numeri rispetto all'andamento degli anni passati. Raccolta rifiuti, abbiamo una copertura del 94%, confermo l'aumento del 4% perché è una copertura bassa, e poi abbiamo un problema credito nei confronti delle famiglie, lo vedremo meglio col consuntivo, quindi non voglio anticipare dati che non sono definitivi, però come nel resto d'Italia si fa fatica a incassare nei confronti dei cittadini i crediti che sono esigibili e liquidi. Per gli investimenti, rispetto agli anni passati, no, prima di parlare direttamente degli investimenti vorrei fare un accenno sulla quota capitale e interessi. Abbiamo un sensibile calo rispetto al 2009 dovuto a due motivi sostanzialmente. Il primo è perché, come l'anno scorso, quest'anno non stiamo facendo mutui, quindi il nostro indebitamento sta calando, non è preoccupante, non è pesante l'indebitamento, avremmo potuto fare mutui, però avrebbe voluto dire non rispettare il patto o comunque mettere in condizioni l'amministrazione di non rispettare il patto negli anni successivi. Quindi questo elemento negativo sugli investimenti comporta dei benefici abbastanza rilevanti sul bilancio, perché rispetto alla quota 2008 abbiamo un minor costo di 500-600 mila euro. L'altro elemento che ha portato la spesa a ridursi a 1.499, ovviamente sono i tassi. Noi abbiamo 75%, l'80% dei mutui come tassi variabili, e quindi sfruttiamo appieno questo periodo di tassi relativamente bassi. L'anno scorso il primo semestre era ancora alto perché il computo del primo gennaio teneva conto dei tassi dei sei mesi precedenti, quindi il risparmio ne beneficia il bilancio appieno. Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, abbiamo ancora una parte importante che è la cessione degli immobili, i bandi per il 2009 sono stati fatti e devo dire con una certa soddisfazione. Questo verrà fatto anche per il 2010 perché è l'unica fonte che ci permette di investire, altrimenti gli investimenti resterebbero fermi. Abbiamo pensiamo, speriamo di avere anche contributi della regione per una quota del 7%, una monetizzazione aree ridotta al 5%, altre entrate del 6%, oneri di urbanizzazione il 21%, e poi la trasformazione dei diritti di superficie, spero che decolli questa iniziativa e possa dare i contributi per gli investimenti che abbiamo scritto a bilancio. Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, vorrei partire dal 2009. È stato un anno molto difficile il 2009, dove abbiamo avuto un calo rispetto al triennio precedente al 30% di quello che si incassava nel triennio precedente, quindi da 3 milioni si è passati a 1.224. La quota oneri che finanzia la parte corrente è stata ridotta al 100.000 euro, quindi tutto quello che ho incassato l'ho lasciato sugli investimenti. Questo perché per i vincoli del patto di stabilità, se utilizzo gli oneri sulla parte corrente ho effetti negativi sul patto, quindi di fatto solo l'8% di oneri 2009 viene impiegato per le manutenzioni ordinarie. La legge permette di arrivare al 75%. Credo che nelle difficoltà, perché è difficile gestire 24 milioni più gli investimenti 30 milioni con esigenze sempre maggiori, è difficile gestirlo, però il fatto di utilizzare pochi oneri sulla parte corrente e non indebitarci rende comunque il bilancio del comune abbastanza solido, perché ovviamente le risorse sono sempre scarse e quindi ci vorrebbero altre entrate, però il fatto di mantenere basso questa percentuale ci rende il bilancio più solido. Quindi per la parte investimenti la quota oneri impiegata nel 2009 è pari a 1.124. Ovviamente partendo da questi dati anche il 2010 abbiamo avuto e si è fatta una riduzione rispetto a quanto era stato preventivato nel 2009. Infatti dai 7 milioni siamo scesi a 4,5. La parte corrente è stata iscritta per 500.000 euro, l'anno scorso la parte corrente era pari a 1 milione e comunque la parte corrente finanziata da oneri è pari all'11%. Gli investimenti, abbiamo ovviamente nel segno della continuità, quello che dicevo all'inizio, si sono mantenuti i macro progetti, viabilità, scuola, sport tempo libero, ambiente, qualità, storia, sociale e altri interventi, in modo tale da avere una lettura su un periodo abbastanza grande, di 3-4 anni, e avere un andamento costante per le varie macro aree. Abbiamo sul 2010 quindi uno stanziamento di 3.852.000 per la sicurezza e viabilità, per la scuola che è quasi il 35%, 8.246.000, dove vedremo che una buona parte di questi 8 milioni andranno per la scuola nuova di Via Torino, sport e tempo libero 950.000 euro, ambiente e qualità 282.000. Storia locale 1.920.000, sociale 1.045.000 e altri interventi 2.564.000. Nel dettaglio, progetto viabilità e sicurezza, segnaletica stradale 200.000 euro, acquisto dotazioni strumentali e autoveicoli 65.000 euro, riqualificazione Viale Lombardia 400, viabilità in generale 1.137.000, Viale dei 1.400, caserma dei Carabinieri 500, illuminazione 200, strada Verdi Monza Saronno 450. Progetto scuola, nuova scuola Via Torino 3.140.000, ampliamento Via Monte Generoso 500, ampliamento Via Pace Elementare 400, ampliamento Bellaria 1.304.000 euro, Leonardo da Vinci 645.717, per le scuole, la manutenzione delle scuole elementari.
Ristrutturazione, secondo me, situazione di via Montigeneroso, Pace, Bellare. L'unico è via Bellare.
Mi scuso dell'errore. Non conosco effettivamente benissimo le scuole di rimpiato, ma faccio il ragioniere però. Arredi e scuole 30.000 euro. Per progetto sport e tempo libero, ristrutturazione CRAL 750, riqualificazione centro sportivo 180, attrezzature sport e tempo libero più 20. Per l'ambiente qualità, manutenzione rete e fognatura 32.000 euro. Questo è veramente poco perché la competenza è 32.000 euro in pratica è per coprire un impegno già preso nell'anno passato, però la competenza della manutenzione della rete fognaria non è più una competenza comunale. Certo, è difficile e comunque bisogna chiedere l'intervento dell'ente preposto, però questa non è competenza nostra e non possiamo mettere risorse perché altrimenti andrebbero a discapito di altri servizi dove il comune ha la necessità e l'obbligo di investire. Arredo urbano 100.000, riqualificazione ambientale più 100, manutenzione rete idrica più 50. Per il sociale abbiamo per la progettazione edifici Antonini, quindi 100.000 euro, poi nella documentazione cartacea vedete lo sviluppo nel triennale, questo ovviamente soltanto per la progettazione perché questi investimenti si svilupperanno nel 2011 e nel 2012. Ristrutturazione immobile via Trento, quindi il completamento di quello che sta per iniziare, perché rispetto alla progettazione verranno costruiti due appartamenti in più, così come per gli alloggi di via Sabotino mi pare che ci siano stati è stato approvato il progetto esecutivo con delle migliorie, quindi più 330.000 euro. Per il centro culturale Pinzano più 540, e sono gli orti che vanno a completare quel progetto che è partito nel 2005-2006 col teatro e con la ristrutturazione viaria e urbanistica di quella zona. Con questi 540.000 euro si approva il progetto e si finanziano gli orti. Piazza Solari 750, centro culturale Villamella, anche questo avrà uno sviluppo nel triennale, 600.000 euro. Altri investimenti, acquisto attrezzature 90.000 euro, in questi casi è più al di là del cimitero, sono le manutenzioni straordinarie che volenti o nolenti bisogna comunque mantenere per non avere gravi disagi sui servizi, quindi l'archivio comunale sugli stabili 100.000 euro, abbiamo il comune proprietario di 40 appartamenti, 49, a cui si aggiungeranno altri 40-45 da via Trento e via Sabotino, quindi si arriva a quasi a 100, quindi più 20.000 per acquisto autoveicoli. Sul cimitero più 730.000 euro, poi contributo conto capitale commerciante, un'iniziativa a favore della sicurezza per il settore del commercio, e poi centro polivalente Bramante 265, centro civico 239. Completo con la restituzione oneri per soggetti che hanno versato e poi non hanno edificati, quindi chiedono rimborso correttamente, più 168.000 euro, l'8% per le opere di culto. È la terza quota dell'aumento di capitale dell'inceneritore, 105.000 euro, incarichi professionali 20.000 euro, per gli incarichi professionali credo che sia degno di nota la progettazione del nuovo PGT che è stato prevista come una spesa complessiva intorno ai 200.000 euro. Ecco. Concludo dicendo che gli investimenti ammontano a 18.859, previsione.
Grazie, dottor Cogliatti. Ovviamente il dottor Cogliatti è a disposizione dei consiglieri in caso di necessità. Il dottor Cogliatti rimane a disposizione. Quindi possiamo passare al punto successivo. Abbiamo bisogno ancora del nostro dirigente in quanto relativo ancora alla sua. Allora passiamo al punto 3, revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Limbiate. Istituzione nuova sede, esercizio del diritto di prelazione. Prego, dottor Cogliatti. Allora sì, passiamo la parola all'assessore Vito Vicentini. Assessore.
È una lunga storia quella della farmacia comunale che abbiamo già portato in questo consiglio e devo dire anche con voto favorevole unanime nelle volte precedenti e che finalmente pare possa risolversi perché si sono create le condizioni per poterlo fare. La pianta organica delle farmacie si può rivedere solo negli anni pari, a condizione che la popolazione sia sufficientemente e sia tale da poter permettere una revisione. Cosa vuol dire? Vuol dire che è previsto nella pianta organica che ci siano una farmacia ogni 4.000 abitanti e infatti all'Imbiate ci sono 8 farmacie coprono 32.000 abitanti. La legge dice che quando si supera il 50% di questo 4.000, vale a dire altri 2.000 più 1, si può chiedere l'apertura di una farmacia che può essere evidentemente poi o comunale o privata. Ma con una ulteriore precisazione, la pianta organica si può rivedere solo negli anni pari, per cui noi nel 2009 avremmo teoricamente potuto farlo perché avevamo superato i 34.001, in realtà non serviva perché la Regione Lombardia non avrebbe comunque reso operativa la nostra richiesta. Con la presentazione di questa sera e se il Consiglio Comunale darà il via libera, presenteremo la nostra documentazione alla Regione che farà tutti i suoi accertamenti chiedendo alle farmacie esistenti sul territorio la loro disponibilità e all'ordine dei farmacisti, controllando la popolazione di Limbiate, che però al 31-12-2009 presentava un saldo di 34.600 erotti, per cui ampiamente più di quanto necessitava, e a quel punto dovremmo procedere alla costituzione di una SRL quelle saranno poi decisioni successive del come intenderemo avviare la gestione di questa nuova opportunità che l'amministrazione di Limbiate si dà per poter avere sul territorio un primo e importante presenza per quanto riguarda quegli aspetti di educazione sanitaria, di prevenzione o altro, che fanno parte dei doveri nostri, e in secondo tempo poi farne anche una buona occasione di entrate che non saranno certamente, non sconvolgeranno il mondo, ma saranno sempre attività che serviranno per ulteriormente migliorare i nostri servizi sul territorio. Questa è la sostanza della delibera di questa sera, la volontà di essere sempre più nel territorio e sempre più ai servizi della cittadinanza, è un'opportunità di carattere sociale e di carattere economico, e per questo ve la sottoponiamo. Grazie.
Grazie assessore Vicentini. Prego consiglieri. Consigliere Binacchi, Rifondazione Comunista. Prego, consigliere Binacchi.
Tante volte si dice che l'opposizione non è in grado di capire o di vedere negli interventi che fa l'amministrazione gli effetti positivi, i lati positivi. Credo che quando si affermano queste cose molte volte da parte dell'amministrazione non si vede la volontà da parte nostra di collocarci in un quadro di controllo, di verifica del vostro operato. Guai se questa collocazione venisse a meno. Quindi credo che in questa occasione ribadisco insomma la nostra necessità di svolgere nel pieno il nostro ruolo di controllare, di verificare il vostro operato, ma nello stesso tempo diciamo anche che quando vi sono elementi che vanno incontro a elementi di programma comune, non ci sottraiamo a un'indicazione di voto positivo, come questa sera avverrà. In apertura l'assessore diceva che già nella precedente occasione, non mi ricordo se è stato nel 2004, in sede di presentazione di questo obiettivo, vi fu un parere unanime di tutto il Consiglio. Ecco, io voglio ricordare quell'occasione, che vi fu un parere unanime, voglio ribadire questo profilo positivo di questa scelta che è stata, vorrei dire, curata nel dettaglio. Si è aspettato che i tempi dal punto di vista della quantità della popolazione si compiusse e si avverassero, e quindi si ripresenta questo intendimento e questa delibera alla Regione Lombardia. Siamo in presenza di una scelta di una farmacia comunale, finalmente il comune di Limbiate si dota di questo servizio che ha un ruolo, da un lato di messa a patrimonio delle entrate che vi saranno, ma dall'altra anche di svolgere un ruolo anche di presidio sanitario e di prevenzione. Quindi un ruolo sociale importante. Siamo forse fra gli ultimi comuni che arrivano a questa decisione. Questa scelta è stata fatta ora, meno male che è stata fatta, ma credo che di sottolineare questo apprezzamento da parte nostra di questa scelta che è stata curata in questi anni, quindi una decisione giusta in tempi di sbornia a favore dei privati, insomma. Quindi in questo periodo in cui si osanna il privato e poi se ne scoprono anche le magagne, in questo periodo in cui i cittadini sono sotto la mannaia della precarietà, una scelta che va a calmierare i prezzi è una scelta importante.
Grazie consigliere Binacchi. Si è iscritto a parlare il consigliere Archetti per il Partito Democratico. Prego,
sì, buonasera. Sì, sarò brevissimo, solo per il tentativo di ristabilire anche una verità, mettiamola così, perché tra il pubblico questa sera, incontrando alcune persone che sono sedute nel pubblico in questi giorni, hanno avuto informazioni dicendo ne vedremo delle belle in consiglio comunale su questo punto, perché l'opposizione si sbizzarrirà perché è contraria a questa ipotesi. Io non so da dove sia giunta, nemmeno in commissione, mi sembra, Presidente, lei è testimone, nemmeno in commissione noi abbiamo votato a favore, ci mancherebbe. Però ecco, mi interessava soprattutto perché le stesse persone che ho incontrato hanno parlato dicendo guarda che questa è una buona cosa perché ci permetterà di accumulare un gruzzoletto, detto proprio così testualmente. Purtroppo io su questo lo dico, poi voglio dire, credo che l'iniziativa abbia più una funzione sociale che una funzione economica, perché non è che in giro le farmacie comunali, almeno voglio dire per le esperienze che so io, insomma, si arricchiscano, anzi ci sono molti casi, una grande quantità di casi in cui i bilanci dei comuni languono proprio nelle farmacie. Certo, c'era un refuso di stampa nel documento che era stato presentato, si parlava ancora della farmacia del Carrefour, lì probabilmente l'affare sarebbe stato economicamente vantaggioso, però ritengo che al di là di questo noi siamo assolutamente favorevoli a questa, soprattutto perché l'idea è di andare a servire un quartiere che non è servito da qualche tempo, proprio perché la farmacia del quartiere San Francesco Risorgimento non c'è più da un po' di tempo, e quindi noi assolutamente voteremo a favore.
Grazie consigliere Archetti. Nessun altro è iscritto a parlare, passiamo dunque alla votazione. Prego assessore Vicentini, una risposta.
Sento il bisogno di precisare, evidentemente il nostro consigliere Archetti ha un giro di conoscenze molto personali e con informazioni proprie. Aggiunge poi una grande conoscenza sulle farmacie comunali in perdita, non ha alcuna idea di cosa sta succedendo. Ci sono comuni che aprono una farmacia comunale in una zona dove non c'è la possibilità di mantenere un privato, non ci andrebbe mai, ma questo fa parte dei doveri di un comune. Normalmente le farmacie comunali in realtà sono un buon reddito, un netto del 7-8% sul fatturato, fatturati che vanno attorno a qualche milione di euro, per cui è molto facile capire se una farmacia comunale può o meno costituire un'entrata. È evidente però che se noi avessimo un villaggio abbandonato e comunque con delle famiglie e avessimo la necessità di portare una farmacia comunale, è evidente che questa perderebbe, ma questo fa parte del mestiere e del dovere di un'amministrazione. Per cui sul fatto che stasera potesse nascere un dibattito sgradevole, come è stato presentato, francamente per me è una novità. Abbiamo discusso in questo consiglio di farmacia comunale in precedenza e devo dire che, se ricordo bene, i Caturelli, i Fortunati, parlo perciò di qualche anno fa, hanno tutti votato a favore ritenendo che fosse un'iniziativa da perseguire. Si sono create le condizioni, ad onor del vero, e per spiegarvi perché si è stata presentata nel 2004, e perché nella legge prevede anche che una farmacia in un'area metropolitana dove non ci sono i 4.000 ma c'è una presenza dovuta al commerciale, al centro, no, può essere aperta. Giustamente i farmacisti di Limbiate allora si opposero, la legge era dalla loro parte e andò come sappiamo. Oggi credo non ci siano più neanche le condizioni per opporsi, non ce ne sono proprio, e perciò noi cercheremo di essere molto incisivi e nei tempi più brevi per poter avere la nostra farmacia, con ovviamente un piccolo particolare da non trascurare: fra un mese ci sono le elezioni regionali e questo naturalmente non può favorire l'iter burocratico della nostra farmacia, volenti o nolenti, però si risolverà anche quella e avremo la farmacia comunale nei tempi giusti.
Grazie, assessore Vicentini. Passiamo dunque alla votazione. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie consiglieri. Si deve votare l'immediata eseguibilità. All'unanimità, grazie. Passiamo al quarto punto, regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, approvazione. Prego, dottor Cogliati.
Allora, la materia è stata regolamentata ed è regolamentata dalla Regione, che è una competenza propria indicata dalla Costituzione. Rispetto al regolamento approvato nel 2000, vi è una nuova concezione, ovvero nel 2000 era stato approvato dal Consiglio Comunale un regolamento con varie, con due categorie e altre sottocategorie che avevano creato un mercato diviso in vari settori. La divisione era rigida, quindi non vi era possibilità di scambio e questo ha funzionato per 10 anni. È intervenuto il legislatore regionale, dove ha ridotto le categorie a solo due, non alimentare ed alimentare, e ha quindi creato le premesse per liberalizzare il mercato. L'amministrazione all'inizio era un po' scettica su questo cambiamento, perché si ha la paura che vi sia un commercio più generalizzato, dove i vari venditori possano offrire una merce generica, uguale e non più divisa per sottocategorie. Quindi, di fronte a questi dubbi, è stato fatto anche un referendum tra gli operatori, e gli operatori si sono espressi a favore del cambiamento, a favore della legge regionale. Quindi, non potendo violare la legge regionale e avendo anche gli operatori favorevoli a questo cambiamento, si è deciso di assecondarla e di modificare quindi il nostro regolamento, lasciando solo due categorie: non alimentari, che per problemi di igiene, per problemi di allacci all'acqua e alla corrente, restano sempre posizionati in fondo all'area del mercato, e sto parlando di quello centrale, no? Mentre tutti gli altri resteranno nella parte iniziale. Ovviamente questo permetterà un maggior scambio, e anche il singolo venditore potrà offrire merce di diversa tipologia. Quindi i settori rigidi previsti precedentemente vengono cancellati, e anche le licenze nuove vengono rilasciate tenendo conto di queste due sottocategorie. Altro elemento che è stato modificato però è per il commercio itinerante, dove sono state ampliate le vie per motivi di sicurezza, dove non è possibile sostare per il commercio, e mi riferisco alla zona di Monbello. Queste sono le modifiche sostanziali che sono state proposte con questo nuovo regolamento.
Grazie, dottor Cogliati. Se posso, una piccola postilla, perché c'era stato un refuso negli orari di apertura del mercato e il prolungamento per lo sgombero e la pulizia. Quindi l'orario di vendita rimane dalle 7.30 alle 13, mentre viene concessa mezz'ora in più mezz'ora in più per la pulizia e lo sgombero della piazza da parte degli ambulanti. Questo è stato mandato a tutti i consiglieri oggi perché c'era un refuso, c'era un errore nell'orario di vendita. Quindi ritornando, la modifica è 7:30-13 che rimane l'orario di vendita per ogni banco al mercato, mentre viene concessa mezz'ora in più per lo sgombero e la pulizia della piazza. Se qualche consigliere vuole entrare in merito, va bene, lo portiamo in votazione allora. Chi è favorevole a questo regolamento? Perchetti, ecco, qui è presente. All'unanimità, grazie consigliere. Il regolamento mercatale è a posto. I gruppi consigliari Forza Italia, AN, sì per l'Inviato e Romeo Sindaco, UDC e Lega Nord, ad oggetto valorizzazione dell'identità culturale italiana ed europea ed esposizione del crocefisso nelle scuole e negli uffici pubblici. Ieri sera nella conferenza dei capigruppo c'è stata una richiesta, visto che anche al 12° punto che abbiamo all'ordine del giorno, che è presentato da Vinacchi, gruppo presentato da Rifondazione Comunista nelle persone di Gianmarco Vinacchi per Luigi Pecora, sempre riferito all'esposizione del crocefisso. In più, sempre ieri sera in conferenza di capigruppo, il consigliere capogruppo Mario Terragni della sinistra ha presentato un'ulteriore mozione e quindi si è deciso di discuterle in un'unica volta, di dare lettura alle tre mozioni. Dopo aver dato la lettura, io vorrei sentire dai capigruppo se c'è la necessità di fermare 10 minuti il Consiglio Comunale. Vi riunite come capigruppo, ci riuniamo in una saletta per vedere se riusciamo in 10 minuti a trovare un'unità di intenti sulle tre mozioni, o altrimenti partiamo con la discussione e ognuno dirà la propria posizione. Voi consiglieri cosa ne pensate di questo? Io comincerei a dare la lettura delle tre mozioni e quindi andiamo poi in...
L'intento era proprio di trovare un punto di incontro. È per quello che adesso, dopo la lettura dei punti, se c'è un minimo di volontà di mettersi assieme, bene, altrimenti si procederà nella discussione.
Quindi io partirei dal primo punto presentato. Incaricherei il consigliere Fabio Zamin di Forza Italia, a nome della maggioranza, di dare lettura alla mozione presentata. Prego, consigliere Zamin.
Grazie, signor Presidente. Mozione per la valorizzazione della identità culturale italiana ed europea e per l'esposizione del crocifisso nelle scuole e negli uffici pubblici. Il Consiglio Comunale di Limbiate, in relazione al pronunciamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, che con la decisione numero 30.814 del 3 novembre 2009 ha condannato lo Stato italiano a togliere il crocifisso dalle aule scolastiche in quanto definito dalla Corte stessa come una violazione della libertà religiosa di genitori ed alunni. Constatato che questo pronunciamento ha suscitato le proteste e la indignazione di gran parte del popolo italiano e di molti rappresentanti delle istituzioni, che si susseguono ripetute polemiche in merito alla presenza del crocifisso nei luoghi pubblici ed in particolare nelle scuole, nei luoghi istituzionali e negli ospedali, che la salvaguardia dei valori di laicità dello Stato non sono in opposizione ai valori del credo religioso, che i principi cristiani sono stati assorbiti e fatti propri anche dalla cultura laica e che sono stati e sono in grado di strutturare l'esistenza dell'uomo e di collocarlo all'interno di ciò che è universalmente classificato come società, visto il diffondersi di un relativismo culturale che rischia di spogliare la cultura italiana ed europea dei suoi più profondi contenuti etici, fondamento di quei valori e principi su cui si sono sviluppate la cultura sociale, la storia, la spiritualità, il diritto, l'arte, la letteratura e l'umanesimo. Considerato che il Tribunale Amministrativo del Veneto, con sentenza numero 1110 del 22 marzo 2005, ha respinto la richiesta di rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche, osservando nel merito che il crocifisso rappresenta il simbolo della civiltà e cultura cristiana come valore universale, indipendentemente da una specifica confessione religiosa, e che comunque si tratterebbe di un segno non discriminatorio, che la Corte Costituzionale, con la sentenza 389 del 2004 e il Consiglio di Stato, con il parere numero 63 del 1988, autonomamente pronunciandosi nel merito, hanno stabilito che la Repubblica Italiana, pur assicurando pari dignità a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto di esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del crocifisso, per principi che evoca, fa parte del patrimonio storico della nostra nazione. Ribadito il profondo valore della laicità dello Stato e del rispetto delle istituzioni chiamate a rappresentare i propri cittadini, e altresì i principi insiti nel messaggio cristiano, quali valori di tolleranza, di rispetto per la libertà, di rifiuto di ogni discriminazione, di solidarietà umana e valorizzazione della persona, ritiene che il simbolo del crocifisso sia patrimonio della storia e della cultura di tutta l'Italia e quindi anche della nostra città, e che non possa in alcun modo ledere o diminuire la libertà altrui, ma che contribuisca a garantire l'identificazione e la salvaguardia della storia di un popolo. Impegna il Sindaco e la Giunta ad esprimere formalmente tutto il sostegno della città di Limbiate al governo italiano nel ricorso avverso la sentenza della Corte Europea, a promuovere tutte le azioni utili a difendere e tutelare le identità storico-culturali della nostra comunità e del popolo italiano, a difendere e valorizzare la nostra identità culturale a partire dai simboli religiosi con valenza universale come il crocifisso, in tutte le forme e con ogni iniziativa, a partire dalla sua presenza negli uffici dell'amministrazione comunale, nelle scuole e negli edifici pubblici. Invita le scuole di ogni ordine e grado di Limbiate, nei modi, nei termini più idonei ed opportuni, a non far scelte che esitino nella rimozione del crocifisso dalle aule, ivi compresi tutti quei segni che sono patrimonio della nostra cultura, della nostra storia, della nostra civiltà.
Grazie, consigliere Zamin. Darei ora la parola per il punto 12 dell'ordine del giorno, sempre inerente allo stesso oggetto, al consigliere Binacchi. Prego, consigliere Binacchi.
Il Consiglio Comunale, informato sulla sentenza della Corte di Strasburgo inerente al divieto di esporre nelle aule delle scuole pubbliche i simboli di una religione, considerato che gli Stati membri dell'Unione Europea hanno sottoscritto la Convenzione sui diritti fondamentali dell'uomo, che prevede la libertà per ogni religione, considerato che la libertà religiosa implica il rispetto e l'uguale trattamento di tutte le fedi, senza discriminazione o privilegio per alcuna, constatato anche che la sentenza non contesta l'alto valore religioso, morale e antropologico del crocifisso e il simbolo d'amore che esso rappresenta, constatato anche che la sentenza ribadisce che ogni Stato deve garantire i simboli di tutte le religioni e che pertanto non può farne propria nessuna senza violare il principio della libertà religiosa, ribadito anche che la sentenza non mette in discussione le radici cristiane del nostro Paese, che sono un dato di fatto, né tantomeno si propone di invitare all'ateismo o al relativismo. Il Consiglio Comunale riafferma la sovranità di ogni scelta religiosa che concorre alla promozione della personalità umana, la parità di ogni religione nei confronti di tutte le altre e in rapporto allo Stato, la laicità e l'autonomia dello Stato della religione.
Grazie, consigliere Bini. Invito ora il consigliere Mario, presentato egli stesso, sempre lo stesso oggetto. Prego, consigliere Terragni. Per favore, consigliere Binacchi, il microfono, grazie.
Ma intanto una precisazione, questa non è a nome del gruppo di sinistra e Libertà, ma è una mozione presentata a livello personale. Per questa correzione mi sembra doverosa, perché poi all'inizio del Consiglio Picozzi, il Presidente, parlava di una mozione presentata a nome del gruppo. Mi sembra doveroso precisare. Do lettura allora della mozione. Premesso che la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è improvvida, perché porta all'estremo il rapporto tra i diritti di minoranza e la sensibilità dei molti, ha come conseguenza di far arretrare le ragioni della laicità, che sono efficaci se non travolgono il buon senso e la sensibilità di molti cittadini. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è un'organizzazione che opera nell'ambito del Consiglio d'Europa e che è un'entità nata con il Trattato di Londra nel 1949, nulla avente a che fare con l'Unione Europea. Il crocefisso esprime i sentimenti di generazioni che verso quel simbolo hanno indirizzato le loro aspirazioni di pace e giustizia, sia che credessero in Cristo, il Figlio di Dio, morto per gli uomini, sia che vedessero in Lui il volto dell'umanità e della sofferenza e della carità che lo riscatta. Anche per gli aderenti ad altre fedi o per gli indifferenti è certamente non offensivo o minaccioso, perché il messaggio che trasmette è quello universale di amore e fratellanza. Nella scuola la sua esposizione non ha nulla di discriminatore nei confronti di alcuno. Proprio nella scuola è in atto un immenso sforzo di inclusione basato sul rispetto della molteplicità delle culture sempre più presenti nella nostra società, inclusione intesa come continuo adattamento degli uni agli altri nella ricerca di sintesi superiori. Considerato che il confronto sulle diverse tradizioni religiose deve essere affrontato ricorrendo ad un elemento comune che è la ragione e alla promozione di conoscenza, vero rimedio alla paura che in modo preoccupante si sta diffondendo in Europa, creando occasioni di strumentalizzazione delle religioni che ha sempre creato frutti nefasti, che la libertà religiosa deve essere rispettata sempre, garantendo prima di tutto la sacralità dei luoghi di culto. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale esprime il proprio dissenso rispetto alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, esprime sostegno al ricorso contro tale sentenza che il governo italiano ha annunciato di voler intraprendere. Auspica che le straordinarie evoluzioni in atto nel mondo siano sempre più sorrette da forte volontà di dialogo, nella convinzione che una cultura per un'altra è confronto o mette alla prova, spingendo alla continua ricerca degli aspetti migliori di ciascuna, rifiutando ogni relativismo deteriore. Che auspica altresì che l'amministrazione comunale favorisca tale dialogo e che ogni comunità, scuola, ufficio, fabbriche decidono intorno ai propri simboli, discutendo seriamente sui significati e sui valori che esprimono iniziando in tal modo a viverli nella realtà. Auspica infine che l'amministrazione comunale favorisca tutte quelle iniziative tese a promuovere conoscenza e comunicazione tra le diverse culture presenti nella città, coinvolgendo gli appartenenti ad ogni comunità nello sviluppo locale, non solo come attori economici, ma anche come interlocutori culturali.
Grazie, consigliere Ferragni. Chiedo, dopo aver dato la lettura ai tre testi, chiedo appunto un parere ai capigruppo, se intendono iniziare a procedere alla discussione o se intendono magari una breve pausa per magari vedere di trovare un senso comune all'oggetto di questa mozione. Consigliere Zamin, per il gruppo di maggioranza, prego.
Grazie, signor Presidente. Mi sento un po' a disagio a dover motivare quello che lei ci chiede in questo momento. Io immagino che i consiglieri dell'opposizione sappiano già perché. Se non lo sanno, lo ribadisco.
Mi
ascoltano, perché altrimenti sembra, guarda, questa maggioranza non interessa il parere e il pensiero dell'opposizione e va avanti per la propria strada. Allora, io non sono favorevole a fermarci 10 minuti per discutere le mozioni, per un motivo. Questa mozione ha esattamente 3 mesi. Quando è stata presentata, la minoranza in sede di commissione o riunione di capigruppo, non ricorda, si era lamentata perché poteva essere una mozione presentata unitariamente da tutti i gruppi e condivisibile e condivisa anche da tutti i gruppi. Personalmente ho ammesso la leggerezza nel non aver fatto questo gesto di attenzione e di coinvolgimento della minoranza e ho dato la disponibilità a ridiscuterla, perciò di bloccarla e ridiscuterla con la minoranza affinché si potesse trovare una unità di intenti a tal proposito. Di tutta la minoranza solo un consigliere si è reso disponibile a questo tipo di percorso, di tutti gli altri non si è fatto sentire nessuno. Faccio notare che sostanzialmente tutti erano d'accordo formalmente in sede di riunione, tranne qualche piccolo passaggio. Ad esempio c'era il passaggio, nella nostra mozione parliamo di identità, è proprio il titolo, dice per la valorizzazione della identità culturale italiana ed europea, ecco, si ruotava tutto questo problema di identità. Chi non era d'accordo, chi pensava in un altro modo, eccetera, eccetera. Quindi ho detto, va bene, rivediamola assieme. Io l'ho rivista solo con una persona della minoranza, di tutti gli altri non ho saputo nulla. Dico solo una cosa, che mi fa specie, che dopo 3 mesi, a fronte della disponibilità della maggioranza di rivederla, questa sera si viene a dire troviamo 10 minuti di tempo per ridiscutere, cioè, ma non prendiamoci in giro, non prendiamoci in giro. Quindi per il momento mi fermo qui, non so se gli altri cosa hanno intenzione.
No, è chiarissimo comunque l'intento. Visto che comunque il 5° punto, la mozione era presentata dai gruppi di maggioranza, quindi diamo inizio alla discussione di questo punto. Chi vuole iniziare, prego. Se è iscritto a parlare il consigliere Mario Terragni, la sinistra, prego.
Sì, molto, molto brevemente. Io ero, immagino che il capogruppo Zanin si riferisse a me, io ero disponibile a discutere la questione. ma a difesa del Presidente. Mi sembra che il Presidente faccia il suo mestiere e in questo caso lo faccia bene. Si trova davanti a tre documenti. Il problema mi sembra che sia importante. Fa un ultimo appello, al di là di quello che possiamo pensare noi, che sia possibile arrivare, fa un ultimo appello per arrivare a un documento magari comune su una cosa di questo tipo. Non ci vedo niente di strano, mi sembra che è encomiabile il tentativo che fa il Presidente. Detto questo, io ero uno disponibile a discutere. Cercherò di spiegare meglio perché per me la questione, quando non si parlava solo di identità, si parlava anche di altro, nell'unica riunione dei capigruppo in cui si è discusso di questo problema, non si parlava solo di identità, ma una serie di altre questioni. Cercherò di motivare meglio poi negli interventi a sostegno della mozione che ho presentato io, del perché non si può concordare, almeno per quello che mi riguarda, concordare con la mozione presentata prima dalla consigliera Cappello e poi invece, come si può dire, riacciuffata dalla maggioranza. Ci confronteremo intanto che proseguirà il confronto in Consiglio Comunale.
Grazie consigliere Terragni. Ricordo a tutti allora nella discussione un solo intervento, 5 minuti. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Giorgio Felotti, sì, per l'inviato Romeo Sindaco. Prego consigliere Felotti.
No, il mio intervento è proprio per entrare nel merito della mozione. Per ricordare un po' com'è nata, è nata da una proposta che fece la Lega e che subito lo stesso partito della Lega fu disponibile a farlo diventare proprio come proposta di maggioranza. Da qui era iniziata tutta la discussione. La disponibilità che citava prima il mio collega Zamini era proprio in questo senso, come lui bene ha detto. Se c'è questa necessità di, perché forse è meglio fare un passo indietro, ricordiamoci cos'era successo in quei giorni, dove ha creato molto scalpore in tutti gli ambienti, oserei dire 90% contrariati da questo tipo di decisione che veniva dall'alto, veniva a intaccare quelli che erano i nostri valori, la nostra cultura, la nostra stessa Costituzione. Da lì, su quest'onda emotiva, nacque la necessità da parte di tante realtà del nostro paese, inteso come nazione, di dire la propria su questo argomento. Il significato quindi di una mozione condivisa e proposta dalla maggioranza era proprio questo di fare il punto sul pensiero largamente diffuso di quelle sensazioni di disagio che aveva appunto creato questa mozione. Per farla breve, io riepilogo col mio pensiero dicendo che dentro in questo documento noi abbiamo voluto richiamare, e il titolo ben riassume questi concetti, la valorizzazione dell'identità culturale, perché di fronte a un atto improprio di questa Corte di Strasburgo che si permette di così dettare delle regole comportamentali per delle nazioni, è stata l'occasione, credo nel pensiero comune o perlomeno di una vasta maggioranza, di richiamare appunto questi valori. Quindi il titolo di questa mozione volutamente è la valorizzazione dell'identità culturale italiana ed europea e per l'esposizione del crocifisso, nello specifico per l'esposizione del crocifisso nelle scuole e negli uffici pubblici. All'interno di questo documento, come è stato, e senz'altro chi ci ascolta lo ha ascoltato bene, è condensato molto comunque sviluppato tanti passaggi, tanti concetti, considerato appunto da dove nasce la vicenda, ma si considera che già altre sentenze vengono richiamate del Tribunale Amministrativo del Veneto, la Corte Costituzionale, insomma tutti questi passaggi per ribadire che con questo tema già si era negli anni toccato questo argomento. E le sentenze che c'erano state, o comunque l'interpretazione del pensiero comune, era proprio quello di valorizzare questa presenza, che non è solo la presenza fisica di quel crocifisso, ma è un insieme di valori che attraverso quel simbolo vengono tranquillamente e direi anche orgogliosamente messi in rilievo. Quindi un ambiente pubblico, una scuola, eccetera, è marcato da questa presenza con dentro tutti questi richiami. Questi richiami che noi nel documento a nostra volta richiamiamo e quindi esprimono il nostro pensiero. Ecco, adesso poi, ma io non mi scandalizzo che poi non ci sia stato, perché probabilmente i gruppi di minoranza con i loro documenti, e questa è la prova, hanno voluto marcare meglio il loro pensiero, legittimo per carità, però direi che in alcuni documenti, soprattutto quello di Binacchi, direi che forse, non dico parla di tutt'altro per carità, con tutto il rispetto di quello che lui ha scritto, ma probabilmente tocca altri temi che non vedo che cosa c'entrino con la valorizzazione dell'identità culturale, al quale invece per noi diventa un elemento da rimarcare, da sottolineare, e a questo punto, anche se va detto, l'opinione pubblica dopo 3 mesi, come tutte le cose, si è un po' affievolito l'interesse su questo tema, nel senso che, oserei dire, non è cambiato niente. Se passasse qui un cittadino qualsiasi che non ha mai sentito niente, perché qual è il problema? Non è cambiato niente, quindi adesso diamo anche il valore a queste cose. Però è giusto anche non dimenticarci di quello che c'è stato, del tentativo che c'è stato da parte di questa Corte europea di voler, come dire, dettare o aprire qualche breccia in una pseudo libertà di riconoscimento delle regioni. Il simbolo, l'abbiamo ribadito in questo documento e lo sappiamo per tradizione, per cultura, per lo stesso dettato costituzionale, questi simboli rappresentano bene questi sentimenti e quindi, voglio dire, non c'è la preoccupazione che ci sia bisogno di documenti aggiuntivi per riassumere questi pensieri. Per chiudere, io ritengo e credo a nome di tutti i miei colleghi del mio gruppo che le espressioni usate qui dentro ben comprendono, ben riassumono un pensiero che dovrebbe essere condiviso. Certamente ci possono essere differenze, certamente il tentativo di, per esempio, la mozione di Terragni, se ho sentito bene, è quella di un rispetto più generale, un'identità culturale, non solo queste identità culturali vanno riconosciute, o forse, credo di poter dire, forse lui intendeva dire, non solo vanno tollerate ma vanno valorizzate. Va bene tutto, potremmo scrivere dei romanzi su queste cose, perché una cultura di 2000 anni probabilmente richiede più di 2 paginette di spiegazioni e di giustificazioni. Tutti legittime le posizioni, ma io ritengo, e anche per difendere la mozione che abbiamo presentato, che questa nostra mozione ben rappresenti e si possa condividere così come è stata presentata. Io posso dire che senz'altro noi voteremo la nostra mozione, ma per i contenuti non così pieni che ritengo le altre non abbiano, certamente voterò contro le altre 2 mozioni.
Grazie, consigliere Pilotti. È iscritto a parlare Bruno Rubens, Città Viva, Socialisti Limbiatesi. Prego, consigliere.
Ma quando ho sentito l'ordine del giorno, a me sulla questione del crocefisso sembrava una questione talmente semplice che si doveva tradurre in 2 parole. Il crocefisso è un simbolo della nostra cristianità e della nostra cultura cristiana, che comprende, attenzione, come cultura, sia la componente laica che la componente cattolica. Questo doveva essere, ed era molto semplice, il fatto di rigettare quindi quella sentenza per questi 2 semplici motivi. E poi quando si comincia a scrivere e si continua ad elaborare, e si corre il rischio poi di creare confusione e quindi non riuscire più a capire bene. Io dirò che tra le 3 mozioni, che poi nella sintesi sono sempre quella, rigetto della sentenza, però poi nelle sfumature, allora qui bisogna prendere il bilancino e cominciare a soppesare che cosa può esserci di differenza. E allora io ho fatto un piccolo sforzo di intelletto per capire qual è la differenza. Mi sembra che la mozione presentata dalla maggioranza sia un po' troppo cattolica come espressione è un po' troppo poco laica. Quella presentata da Binacchi sia un po' troppo laica e quindi niente di cattolico. Mi sembra che quella di Terragni, se devo dire, possa essere la via di mezzo che va bene perché accontenta tutte e due. E comunque la sostanza è questa sentenza è inaccettabile, perché noi non andiamo e non andremo mai a pretendere, io ho girato parecchio il mondo, sono andato anche in posti musulmani, rispetto per la loro cultura, ma sicuramente non a dettar regole. Accettano il nostro crocifisso come simbolo quando poi i cristiani li ammazzano, da altre parti ammazzano i musulmani, quindi quindi per chiudere, si ridurrebbe tutto a quello, però quando si scrive troppo poi dopo si corre il rischio di non capire più niente. Grazie.
Grazie consigliere Rubens. Si è iscritto a parlare consigliere Binacchi, Rifondazione Comunista. Prego consigliere.
Sarò anch'io breve, però credo che anche a partire dalle cose che diceva il consigliere Rubens, probabilmente poi veniamo anche a capo delle varianti e delle differenze che esistono su questo argomento. Allora, io credo che vi sia una differenza sostanziale. Mi trovo in differenza sostanziale con i consiglieri della maggioranza per una ragione, non per la ragione del crocifisso, che peraltro anche nella mia mozione cerco di spiegare che è un simbolo che pur essendo religioso è un simbolo che ha attraversato la storia e che è anche un simbolo laico, come diceva Rubens, proprio per i valori universali di tutti i popoli, insomma, che contiene. Vado anche più là, ma penso di non scoprire l'acqua calda dicendo anche che quando si dice che il simbolo del crocifisso è anch'esso un simbolo laico, si vuole dire sostanzialmente che anche a partire da tanto tempo fa i pensieri non ortodossi della Chiesa, ma i pensieri laici, i pensieri anche del movimento operaio si sono nutriti dei valori e della storia del cristianesimo. E quindi non è in discussione questo simbolo, né tantomeno la libertà religiosa. Ma quindi qui c'è la prima differenza, cioè perché il primo documento sostanzialmente dice la Lega, non a caso è partito dalla Lega e non dall'insieme dei partiti del polo. Parte dalla Lega e sostanzialmente dice siamo in pericolo, è in pericolo la libertà religiosa, è in pericolo la nostra identità, è in pericolo la nostra provenienza, i nostri luoghi, la nostra cultura, il nostro Occidente. Io non credo che questa cosa sia la dimensione che ci troviamo davanti. Quindi se il problema è la paura che da domani mattina ci venga sottratta la fede religiosa, il sacro, i luoghi, se il problema è che da domani mattina c'è l'invasione degli altri che ci vengono a occupare, cioè siamo fuori, distanti mille miglia. Quindi se è vero che il primo documento contiene delle parti che sono condivisibili, cioè ci sono delle parti, dei capitoli, delle righe che sono condivisibili. Peraltro ci sono delle scritture in ogni documento che si ripercorrono. Però il primo documento sostanzialmente dice questo, cioè il crocifisso è la nostra cultura e non c'entra niente con la cultura degli altri. E quindi si fa un sberleffo del fatto che la croce è anche un simbolo universale e che attraversa anche, che è patrimonio anche delle altre fedi. E quindi questa è la parte dirimente, cioè non c'è, io non mi sento, cioè noi non ci, io non mi sento minacciato per il fatto che c'è la sentenza di Strasburgo e che da domani chiudono le chiese e che io posso venire meno la mia confessione. Quindi per questa cosa credo che sia da rigettare il primo documento. Quindi sostanzialmente le cose che abbiamo scritto dicono che semmai, visto che non è in pericolo la libertà religiosa, il problema è di chiederci allora, visto che siamo in una dimensione dove ci sono anche altre religioni, come si fa a convivere assieme ad altri, e quindi nel momento in cui gli stati dicono che non hanno più una religione di Stato, qual è la forma anche del diritto che ci fa stare insieme? E quindi noi non ci scandalizziamo della sentenza. La sentenza non dice che i cristiani se ne vadano e si scelgano un altro paese, dice soltanto che gli stati non hanno più una religione di Stato e che quindi una esposizione di un simbolo lede, e quindi c'è un'applicazione to court del diritto. Ma io credo che noi dovremmo superare questo e quindi chiederci come fa nella sostanza a vivere quel simbolo. Dovremmo chiederci, visto che io dico che non è a rischio la libertà religiosa, la situazione di oggi, magari la Chiesa si lamenta che vi è più secolarizzazione, che vi è meno legame fra cittadini e luoghi di culto, ma questo esiste oggi come è esistito 5 anni fa, 10 anni fa, e quindi se da parte della Chiesa vi è una preoccupazione che dentro una crisi che coinvolge non solo i partiti e non solo la politica, ma anche i credi e anche le appartenenze religiose e anche il rapporto fra gerarchia e popolo di Dio, se vi è questa preoccupazione, non credo che questa preoccupazione possa venir meno possa venir meno perché si tiene attaccato a un muro, un simbolo. Credo invece che quella confessione religiosa e quel simbolo possa venire curato e alimentato, cercando di dire che quel simbolo va conosciuto fino in fondo, va praticato fino in fondo, e quindi è un qualche cosa che ci interroga al di là delle esposizioni, perché noi siamo abituati ad esporre e poi magari a cacciare via la persona che ci chiede aiuto. E quindi credo anche che invece di lamentarsi rispetto al fatto che togliamo i simboli, dovremmo anche chiederci ci teniamo tanto a esporre i simboli, ma poi ci usiamo le parole forti e dure rispetto invece a chi oggi ha bisogno di venire nel nostro paese per lavorare e farsi una vita, e usiamo parole forti e terribili. E quindi chiedo, ma c'è congruenza fra questa proposta di ordine del giorno e il fare quotidiano di ciascuno di noi o di chi va a proporre queste cose? e quindi non ci dovremmo interrogare di più sulla sostanza e meno sui simboli, anche se io credo che lo Stato e il pubblico ha tutto il diritto di dire che siccome rappresento tutti i cittadini, il simbolo religioso stia nella sacrestia e non trovo nulla di scandaloso che non sia esposto nei luoghi pubblici.
Grazie consigliere Binacchi. Si è iscritto a parlare il consigliere Ghezzi per il Partito Democratico. Prego consigliere.
Io penso che la sentenza della Corte di Strasburgo sia sbagliata perché parte da un presupposto sbagliato, cioè da un concetto di laicità che rasenta il laicismo. Praticamente l'impressione è che si voglia negare la rilevanza della religione nello spazio pubblico e nella scuola, e questo secondo noi è sbagliato, è un impoverimento dello spazio pubblico. Io mi sono scritto un intervento, magari è meglio che lo leggo. Lo Stato italiano è laico, nel senso che non c'è più una religione di Stato e nel senso che è neutrale rispetto alle varie opzioni religiose, ma ciò non vuol dire che lo Stato sia o debba essere ostile o indifferente rispetto al fatto religioso. Se è vero infatti che la scelta religiosa o filosofica è un fatto privato, è altrettanto vero che questa scelta permea in profondità la persona e che tale scelta si esplica anche nello spazio pubblico. Inoltre, uno Stato che guardi con ostilità e sospetto la dimensione religiosa dei suoi cittadini e che intenda la laicità come tabula rasa culturale, oltre ad essere uno Stato impoverito, corre anche il grosso rischio di dare fiato alle frange religiose più integraliste e fondamentaliste, che oggi a parole tutti vorrebbero combattere. Per queste ragioni consideriamo sbagliata la sentenza della Corte Europea di Giustizia sul crocifisso nelle scuole e condividiamo la volontà del governo italiano di presentare opposizione. Riteniamo infatti che non sia assolutamente sbagliato avere simboli religiosi nella scuola, a maggior ragione se sono simboli che rappresentano la sensibilità di gran parte di molti, come il crocifisso. Ciò che invece ha generato in noi perplessità, sbigottimento e anche indignazione è stato l'uso politico aggressivo che si è fatto da parte di talune forze politiche nazionali della polemica sul crocifisso, quasi che questo fosse una clava da brandire contro il diverso, contro persone di altre religioni. Come ho detto, per noi è auspicabile la presenza del crocifisso nelle scuole, un simbolo che fa parte del nostro patrimonio culturale e che condensa in sé valori positivi, sia laici che religiosi, coi quali è sicuramente utile che i ragazzi si confrontino. Non riteniamo invece corretto fare della scuola terreno di battaglia per la difesa dell'identità nazionale. Per noi è prioritario il fatto che la scuola metta al centro della didattica la questione educativa, e ciò si esplica nel creare un ambiente aperto ai vari influssi e distanze culturali e religiose, uno spazio di dialogo e di mediazione che non delega tutto allo Stato. Pensiamo che questa apertura culturale sia importante per la crescita dei ragazzi come persone e come cittadini, quanto se non di più dello studio e dell'apprendimento del sapere nozionistico. Per questo, se la presenza del crocifisso è auspicabile, non deve tuttavia essere, come non lo è, un obbligo imposto dalla legge. Riteniamo piuttosto importante che ogni scuola, nell'ambito dell'autonomia che la legge le riconosce e anche all'atto della stesura del piano dell'offerta formativa di cui ogni istituto dovrebbe dotarsi e recependo le istanze che derivano dal proprio territorio e da tutti i suoi attori, a partire dagli studenti, dai genitori, dai docenti, dicevo, è importante che ogni scuola promuova su questi temi un confronto e un dialogo al suo interno e trovi auspicabilmente una sintesi che sia il più possibile inclusiva e che possa valorizzare tutte le istanze presenti. Questa sintesi non può essere predeterminata ed uguale per tutti e può approdare a vari esiti, se necessario, per esempio, anche all'esposizione di altri simboli religiosi oltre al crocifisso. Tornando alla questione dell'identità, ci sembra che a forza di ribadire la propria identità senza gli altri si finisce per usarla ed ostentarla contro gli altri. L'identità è una cosa importante, non va negata e non va posta tra parentesi, ma non è neanche un monolite immutabile da usare come arma di difesa. Piuttosto è vero che prendiamo maggiore coscienza della nostra identità nel momento in cui ci mettiamo in relazione con l'altro diverso da noi, e il prodotto di questa relazione è il fatto che le identità degli interlocutori si rafforzano, ma anche se si arricchiscono e si evolvono verso qualcosa di nuovo. Questo ovviamente a patto che uno abbia o sia cosciente di avere una storia e una cultura alle spalle. Per riassumere, noi siamo contro la sentenza della Corte perché presuppone un concetto di laicità sbagliata che vuole, per non far torto a nessuno, vuole eliminare la religione, no? Tutti i riferimenti religiosi, e questo secondo noi è un concetto sbagliato di laicità. Però nello stesso tempo riteniamo che la scuola debba essere aperta. Crediamo che il modo migliore per valorizzare anche l'identità culturale cristiana, che in Italia è prevalente, crediamo che non sia quello di mettere un simbolo, anche ancorché importante, ma quello di suscitare una discussione, di mettere le persone, i ragazzi, come dicevo, i genitori, gli insegnanti, di suscitare appunto un confronto. E questo confronto nella scuola si può espletare in varie maniere, come dicevo, magari dall'atto della stesura del piano formativo, piuttosto che così nella didattica normale, ecco. Credo che in questa maniera si farebbe un migliore servizio e nello stesso tempo si salvaguarda anche la laicità, perché comunque la laicità dello Stato c'è, lo Stato non può fare una scelta a priori, ma deve rimanere comunque neutrale, perché anche questa cosa secondo noi è importante e va tutelata, non va messa in secondo piano.
Grazie consigliere Ghezzi. Consigliere Terragni, la sinistra, prego consigliere.
In questo caso lo ribadisco, solo Terragni.
Solo Terragni, prego.
Sì. Ma io non ho bisogno di citazioni di sentenze, leggi e quant'altro per affermare il valore del crocifisso. Non ne ho bisogno. Nella casa dei miei vecchi il crocifisso era una presenza, anche nella mia. Questo è uno dei motivi per cui sono su questa posizione che ho espresso nella mozione. Ma anche per un altro motivo, io non ho ancora trovato, dopo tanti anni, ormai ne ho tanti anni, non ho ancora trovato un discorso che sia più rivoluzionario e che dia maggiore speranza, quello delle beatitudini. Certamente voi tutti sapete a cosa mi riferisco. Ma il documento presentato dal centrodestra non lo condivido, come non condividevo quello presentato originariamente dalla Lega, che su questi temi spesso detta l'agenda. E vorrei richiamare l'attenzione che le provocazioni della Lega, abbastanza recenti nei confronti del cardinale Tamandri, sono un messaggio a Roma per dire: attenzione, qui dovete tener conto anche della Lega, e quindi cerca di prefigurare scopo di indirizzare la scelta del Vaticano nella successione a Tettamano. Era molto chiaro questa cosa, mi piacerebbe che il capogruppo Zamine e anche Pelotti su questa questione ci riflettesse molto. Se è vero quello che dico, perché potrei anche sbagliarmi, ma se è vero quello che dico, c'è una pretesa da parte della Lega non solo di dettare i suoi temi, di determinare la politica nel territorio civile, ma anche in quello ecclesiastico. E se è vero questo, siamo una pretesa da parte della Lega di determinare anche le investiture dei vescovi, là dove questa è potente. Questo è un problema che un po' tutti i cattolici hanno. Io non condivido il documento del centrodestra perché in esso il concetto di identità si sovrappone, fino quasi ad annullarlo, a quello di universalità, espresso dal crocifisso, fino quasi ad annullarlo. Questo era nel documento presentato dalla consigliera Cappello, ma anche in quello presentato da Zamin. La croce per me non è una bandiera da usare per difendere un'identità culturale e marcare il territorio riducendolo in questo modo a un simbolo localistico, inevitabilmente. Le due idee di identità e di universalità non sono compatibili sul piano logico, pensateci solo un attimo. L'identità si definisce a colpi di antitesi ed inevitabilmente produce divisioni, e che spesso sono facili queste antitesi. L'universalità invece è un'idea di grandezza, di capacità di contenere tutto quello che umanamente è valido. L'idea di identità cristiana, ma vorrei capire, ma perché non si parla invece di autenticità cristiana? Forse sarebbe meglio. Non è una targa che si mette al collo, è lontana dall'ingenerare diversità ed inevitabilmente divisioni. Non è la coscienza di superiorità o di diritti o di privilegi, ma di eccezionali doveri. Essa si pensa in termini di interiorità morale e non di esteriorità, e il suo rapporto con il divino è determinato dall'estensione etica. Il sentirsi cristiano non definisce un'identità, ma un progetto o un cammino, alla fine del quale scatta la promessa. Se ci si arriva però come creditori e non come debitori, cioè come creditori che hanno assolto a tutte le obbligazioni. È una promessa quindi quella che viene fatta al cristiano e che è fatta a tutti quelli, non solo a tutti e non solo a quelli di un luogo o di uno status. Se mostro il mio passaporto, si accerta immediatamente chi sono. Se mostro il mio crocifisso, no, perché non durante, ma dopo il cammino si accerterà la mia autenticità o identità. Richiamando le parole dell'arcivescovo di Milano, il punto non è la conservazione del simbolo, che pure è importante, ma il modo di viverlo nella realtà. Sono parole che escludono strumentalizzazioni, perché richiamano i cristiani a non pensare che la propria identità cristiana sia una dolce presenza di sé a sé, ma una fatica, l'appesantimento di una responsabilità. Ci è penosa questa responsabilità. Non da essa però deriva la sofferenza, bensì da tutto ciò che frena e ci frena nell'esercitarla, le nostre paure, la non generosità, la fatica di entrare nel dialogo con gli altri. Ma io non voglio imporre niente a nessuno. Ogni comunità, fabbrica, scuola, ufficio o d'altro decida intorno ai propri simboli. L'importante è che si discuta seriamente sui significati e sui valori di ciascuno e si trovino sintesi nel rispetto di tutti. Voglio chiudere con un fattorello che mi è capitato proprio quando questa polemica è scoppiata. Davanti a me in un supermercato c'era una famigliola musulmana. La signora portava il velo ed era accompagnata dal marito e da un bimbo sistemato nel carrello. Il marito avanzò verso la montagna di acque minerali, e prese una confezione di 6 bottiglie di acqua San Francesco. È possibile che a questa persona dia fastidio un crocifisso se beve San Francesco? Ma allora questo è un problema nostro o è un problema di questi ospiti? A me sembra che sia un problema nostro, molto. Quello che offende invece queste persone, cioè questi ospiti, non sono i simboli di una fede diversa, ovunque essi siano collocati, ma il non essere accettati come interlocutori culturali, a cominciare dalla libertà di manifestare la loro fede religiosa. Concludo veramente, Presidente. L'estremizzazione del rapporto tra i diritti di minoranza di minoranze e la sensibilità dei molti ci fa infilare in strade senza sbocchi. Noi viviamo in un'atmosfera cristiana, non si pensa ad essa come non si pensa all'aria che si respira e la separazione benefica, io penso, non la dissipa affatto. Le chiese e le cattedrali segnano il territorio e orientano la città. Tutto il nostro tempo è scandito dalle feste religiose. È possibile, non dico cancellare, ma anche soltanto ignorare tutto questo. Noto però con stupore che proprio l'entità che maggiormente spinge alla ricerca di strade per l'inclusione degli stranieri, la Chiesa, è oggetto di contestazione nei suoi simboli. La politica ha il compito di individuare gli strumenti tecnici per politiche attive impostate su razionalità e civiltà, rispetto al buon senso, politiche se non richieste dalla benevolenza, almeno indotto dal reciproco interesse. Solidarietà e legalità dovrebbero essere le parole chiave. Non c'è l'una senza l'altra. In via Pace, a Milano, dimostra per tutti i ritardi su queste politiche e sulla loro necessità. Il tratto distintivo della cultura della nostra società è la tolleranza. Ciò che più ha vinto, dove proprio, non il crocifisso, ma proprio Cristo non c'è. La civiltà è un velo sottilissimo, ordito dalla cultura della tolleranza, e basta poco per lacerarlo, tanto da far uscire quello che si chiama il timore. Il timore che questo accada dovrebbe sempre accompagnarci, è un tempo strano. Abbiamo perso ogni timore. Allora perché viviamo sommersi nella paura? Io ho affrontato la questione con la consigliera Cappello, con serietà, facendo appello alla mia sensibilità, alla mia vita, e anche mi chiedo nel tempo che alcuni di voi non sarebbero stati. Ma io non voglio lasciare la linea. Chi voglio politicamente su queste cose vada libera. So che la mia voce è nulla ed è per questo che mi rivolgo a coloro che sentono e
grazie consigliere Ferragni. Ho chiesto la parola.
Prego, Cannarotto. Sono Cannarotto, grazie. Ma dopo l'intervento di Ferragni ho difficoltà di affrontare il caso, anche perché pone la questione in un'ottica diversa da come era stata citata e a livello nazionale e anche a livello locale. Thank you. volta, cioè per sgombrare il campo da ogni tipo di polemica, dico con molta attenzione a questa sentenza che non che condanna lo Stato italiano, ma insomma che richiama a uno Stato più laico lo Stato italiano. Ma detto questo, io sono d'accordo poi sull'introduzione che ha fatto all'inizio il consigliere delle tre che erano le tre diverse posizioni espresse, poi ognuno di noi l'ha espresse in maniera più articolata con gli interventi che abbiamo fatto. Io non è che voglio scendere in polemica su alcune persone che poi alla fine trovano il tempo, lasciano il tempo che trovano, insomma, perché poi vediamo dopo una prima fase di grandi polemiche. Dico questo perché quando si ecco, la questione positiva era di fondo. Seppure c'era la condivisione, come dire, della condanna, c'era una diversa interpretazione, cioè anche se c'è stato un momento in cui delle cose la questione. La posizione che usciva da i ragazzi, la posizione che poi hanno espresso da tranquillità, è che il simbolo del crocifisso è un simbolo positivo e quindi non si sentivano, come dire, minacciati o chissà che cosa da questo simbolo. Anche se poi nell'intera discussione, nel continuare della discussione, mettevano a risalto alcune cose che non vedevano, come dire, negativo neanche gli altri simboli, ma chi nelle religioni poi non intravede un simbolo positivo? Mi pare che ci sia stato un passaggio diversi su questo aspetto, dove dicevano che di simboli straordinariamente positivi. Quindi l'indignazione è eliminata dalle aule che poi sono positivi e che non sono una minaccia per i cittadini italiani, e non penso che sia una minaccia per nessun tipo di cittadino, né tanto meno musulmano, perché mi pare di ricordare che la questione sia stata sollevata da una cittadina finlandese, non c'entrano nulla neanche musulmane, quindi è stato un pretesto per tirare all'interno tutta la vera polemica che poi è in atto in Italia, insomma, se tendere la mano o no da buone cristiane a chi ha bisogno, o seppure tagliargliela la mano a chi ci chiede, dal momento in cui ci tendono loro la mano, se tagliargliela a noi è buonanotte da buon cristiano e lasciarla andare, insomma, è questa poi la discussione che c'è in Italia. Personalmente farei un piccolo passaggio polemico. Anch'io faccio molta difficoltà poi a calarmi nelle realtà di chi cavalca queste onde strane. Leggevo un articolo che in quei tempi in cui faceva riferimento a perché la Lega aveva portato avanti la questione del crocifisso, faceva riferimento proprio agli uomini della Lega, cioè fanno una battaglia sul crocifisso nelle aule e poi magari si vanno a sposare sulle Alpi con l'ampolla, con l'uomo vestito come 3.000 anni fa, si sposano fra di loro saltando tutti quei procedimenti che nel cattolicesimo poi sono la base, quindi mi pare più una messa, cioè, come dire, se devo valutarla bene, mi pare più una pagliacciata che una vera presa di posizione netta e forte. Ecco perché mi pare che il ragionamento che poi Terragni fa si allontana dalle posizioni espresse e da Benacchi e dal centrodestra, sia la posizione che poi alla fine può essere, secondo me, condivisa. Seppure fa un ragionamento serio, ma il punto è, in Italia, caro Terragni, quando hanno tirato fuori questa storia del crocifisso con i manifesti, volevano fare una discussione così profonda come l'hai portata avanti tu, volevano, come dire, far passare un messaggio che anche stasera si cerca forse in malo modo di far passare. Ecco, questo è la vera questione che dobbiamo affrontare. Io oggi, andando al lavoro, ho letto sempre un manifesto della Lega, passando verso Senago ho letto un manifesto, grande simbolo della Lega, e su scritto sicurezza. Mi sono chiesto, ma a chi chiedono questa sicurezza? Sono al governo, hanno il ministro dell'interno, a chi la stanno chiedendo questa sicurezza? A me che passo, cioè ai cittadini italiani? Ecco, è questo che allontana forse le posizioni tra il centrodestra e il centrosinistra, è questo che è un vero spartiacque. Quando si fa una battaglia su tutto per poi riportarla sulla questione elettorale, si scende in quei meandri che poi portano alle straordinarie divisioni, cioè dove ognuno di noi, a me personalmente, mi fa dire, seppure io sono contrario alla sentenza che c'è stata sul crocifisso, mi sento molto contrario anche alla mozione presentata dal centrodestra questa sera.
Grazie, consigliere Cannarozzo. Consigliere Archetti per il Partito Democratico. Prego, consigliere.
Sì, parto anch'io. Allora, intanto, va bene, le conclusioni, le dichiarazioni di voto le ha già fatte il vice capogruppo, in questo caso Ugo Ghezzi, dicendo che noi voteremo sicuramente contro la mozione, nonostante consigliere D'Alò ci permetta, nonostante siamo contrari alla sentenza della Corte Europea. Io devo dire che la cosa che più in quel periodo mi ha veramente toccato, 3 mesi fa, quando era avvenuta questa, diciamo, c'era stata questa sentenza, mi aveva lasciato veramente molto perplesso la campagna di speculazione politica che c'è stata dietro. Al punto che, discutendone, diciamo, con le persone, eccetera, mi sembrava che questa cosa fosse molto più, cioè preoccupasse molto più chi non fosse realmente, avesse una sensibilità religiosa particolarmente elevata. La discussione in quel periodo, ricordo, ne parlai anche con un prete di Limbiate, la mia preoccupazione era che i paladini, no, del cristianesimo fossero diventati spesso, almeno le occasioni che ho avuto io, chiaramente con le debite, nessuno si senta offeso, eccetera, ma insomma ad un certo punto mi sono trovato a parlare con bestemmiatori, fedifraghi, eccetera, che improvvisamente diventavano paladini della difesa ognuno nella sua condizione personale può agire. E devo dire, l'ho detto con le debite proporzioni, però questa cosa mi aveva molto preoccupato. E c'è anche una certa coerenza con la mozione che avete presentato. Perché? Intanto, Zamin, io veramente la trovo, l'ho sentita questa sera per la prima volta, trovo questa mozione fredda, formale, tecnica. Questo insistere, questo continuo battere sull'identità veramente mi sembra che non ci sia veramente una base solida. Ugo Ghezzi diceva prima l'identità non è un monolite, no? Se io penso veramente che se noi pensiamo che l'identità in qualche modo o il rischio, no? Cioè che l'identità sia a rischio perché non ci fanno appendere i crocifisso sulle pareti di una scuola, io credo che veramente ci sia però da preoccuparsi. Perché io non credo che sia questa la questione, e non credo neanche che sia, come alcuni pensano, la colonizzazione della regione musulmana. Io non ci vedo niente, io credo che invece la vera, il grandissimo problema è che quel crocifisso continuiamo a pensarlo sulle pareti ma non nei nostri cuori. Questo è il vero problema, il vero dramma. Guardate, io voglio dire, ho avuto l'opportunità di viaggiare e di stare molto spesso nei paesi musulmani, una delle cose che più mi colpiscono è il fatto che questi pregano tantissimo, cosa che noi non facciamo più, o pochi di noi fanno. Agata, scusa, nel 1995 a Srebrenica fecero fuori 15.000 persone, 15.000 musulmani in 4 giorni. Guarda che, voglio dire, di esempi te ne posso fare tantissimi, perché solo noi pensiamo che i musulmani non siano stati fatti fuori dai Yedek, ma non è questo il punto. Dicevo, è formale, è veramente fredda, cioè si interpone la questione dell'identità ad un, voglio dire, mi sorprende che siano arrivati da posizioni politiche che in qualche modo storicamente, no, non sono mai state così vicine, però si contrappone l'identità della vostra mozione all'amore, alla pace e alla giustizia. Forse sono questo il problema, i termini da usare sono questi. Il punto è che come quelle persone che andavano a difendere, quelli che hanno approfittato della condizione politica nel momento in cui la Corte Europea è uscita, si continua a vedere, c'è qualcuno che in quel crocifisso continua a vedere il pezzo di legno ma non vede Gesù morto sulla croce per gli uomini.
Grazie consigliere Archetti. Si è iscritto a parlare il consigliere Cinzia Galli per la Lega Nord. Prego consigliere.
Grazie Presidente. Sono da una parte sconcertata, da una parte dopo l'ultimo intervento anche divertita. Adesso capisco perché in questi 3 mesi non siamo riusciti ad arrivare a un documento condiviso. Un consigliere della sinistra che mi diventa quasi un predicatore, forse sta prendendo i voti, non so, un altro che è in campagna elettorale in pieno e usa degli slogan, come d'altra parte il suo partito vive di slogan e niente di più. E poi addirittura, l'unica riflessione seria me la dà il consigliere Terragni quando ci dà questa importanza quasi divina, nel senso che siamo determinanti sia il governo e quasi siamo determinanti anche nelle scelte della Chiesa e del Vaticano, fra un po' avremo, un cardinale leghista, un papa leghista, non lo so, me lo dica lui, però mi sembra veramente esagerato, quasi da un romanzo di Dan Brown, se mi permette, pur poi nel rispetto e nell'attenzione che ho posto a seguito del suo intervento, che però mi sembra che ci dia un po' troppa, responsabilità. Comunque io sono profondamente convinta, per tornare alla mozione, perché mi sembra che poi siamo anche usciti dall'argomento addentrandoci un po' in argomenti che esulano appunto dalla mozione, che magari avrebbero diritto di essere affrontati in modo più serio e approfondito in altre serate, in altri contesti. Invece, per tornare alla mozione che è stata presentata dal centrodestra e che naturalmente voterò ancora più convinta dopo aver sentito i vostri interventi, perché sono profondamente convinta che ogni popolo debba necessariamente salvaguardare se stesso. E questo non significa solo fare delle leggi o avere politiche economiche e sociali che posizionino il proprio paese come uno dei più industrializzati al mondo, perché se oltre ai riconoscimenti internazionali non vi è nulla che lo distingua o lo renda unico e diverso dagli altri, allora questo paese è destinato a morire. Non a caso anche a livello internazionale esistono distinzioni ben precise tra cosa sia una nazione e un popolo. E proprio quest'ultimo esprime un sentimento di appartenenza, qualcosa che va oltre a dei confini tracciati su una cartina. E l'anima, un popolo, non può costruirsela da un giorno all'altro, né qualcuno può venire a regalarne una qualsiasi. E io veramente rabbrividisco quando qualche burocrate pretende di sapere quali siano i nostri valori e quali debbano essere o meno i simboli che hanno contribuito a costruire noi stessi e il nostro paese e soprattutto il nostro popolo, perché nessuna legge nazionale o internazionale potrà mai proibire di negare millenni di storia vissuta, perché noi, che piaccia o meno agli altri, abbiamo profonde radici cristiane che si rispecchiano in maniera limpida anche nel simbolo della croce. Un popolo che non è in grado di difendersi, abbassando la testa e chiudendo gli occhi dinanzi a chi vorrebbe cancellare con un colpo di spugna una tradizione millenaria, ha già perso se stesso e quindi, non avendo un'anima, non può continuare ad esistere. E guardate che si può discutere di tutto, della riforma giudiziaria, di quella fiscale, ma su questi temi ci dovrebbe essere un fronte comune. Nessuno dovrà mai dirci in cosa credere o in quale maniera dimostrare la nostra appartenenza.
Prego.
Ecco perché vi chiedo, ma mi sembra che non ci siano le condizioni, di condividere questa mozione. Perché è giusto che tutti sappiano che non esiste legge che possa farci togliere i simboli della nostra tradizione dalle aule scolastiche, quelli che ognuno di noi ha marchiato nel proprio cuore e nella propria coscienza di uomo. Poi per tornare all'intervento di un consigliere del mio schieramento della maggioranza, è vero che forse si è affievolito, sì, ma nei media l'argomento, ma credo che nei cuori delle persone sia, nei pensieri delle persone sia ancora molto vivo questo argomento. E poi per concludere volevo fare una domanda al consigliere Binacchi, che nel suo intervento dice: io non ho paura della sentenza di Strasburgo. E allora perché togliere il crocifisso, che fa ancora meno paura? È lì, tranquillo, non fa del male, non parla, non dice niente. Ha paura forse di quello. Grazie.
Grazie, consigliere Galli. Ha chiesto la parola il consigliere Sgrò, gruppo UDC. Prego, consigliere.
Già nell'incontro avuto precedentemente con il capigruppo abbiamo cercato una condivisione tra maggioranza e minoranza, cercando di arrivare a un documento comune, ma già in quella riunione si erano notate parecchie difficoltà per mettere un documento comune. Noi ritorniamo di portare avanti come gruppo UDC la mozione presentata dalla maggioranza. Riteniamo che il crocifisso nelle aule rappresenta quel valore culturale aggiunto che ci siamo trasmessi da generazione in generazione. La sua rimozione dalle aule scolastiche rappresenterebbe un ritorno indietro nei tempi. La sua esposizione nelle aule è segno di identità culturale del popolo italiano. Non può una sentenza della Corte europea cancellare quei diritti di libertà che il popolo italiano si è conquistato nel tempo, come identità culturale cattolica. La Corte europea ci chiederà di abbattere le nostre chiese, di cancellare la nostra cultura? Noi diciamo no, con tutta la nostra forza. Chiediamo che i crocifissi nelle aule non si toccano ed invitiamo quelle scuole che hanno rimosso il crocifisso a meditare, a rimetterlo dove si trovava, perché trasmettino ai nostri figli quella fede cattolica che fa parte della nostra cultura. Una richiesta per una buona integrazione dei cittadini extracomunitari che intendono integrarsi in questo Stato e riconoscere uso e costumi del nostro popolo, nonché cristiani, rispettando i nostri valori cristiani che ci hanno contraddistinto in tutti questi anni. Noi pertanto, come UDC, chiediamo la presenza del crocifisso, continua a permanere in tutte le scuole ed edifici. Il crocifisso rappresenta solo religione, ma una tradizione di uno Stato libero e indipendente.
Grazie, consigliere Sgro. Si è iscritto a parlare il consigliere Cenci, la sinistra, prego.
Sì, grazie. Ma preciso anch'io che parlerò a questo punto a titolo personale. Meno male che siamo solo in due, Mario. Sennò... Ma io, molto brevemente, ritengo che quando si discute e ci si confronta con... la materia che riguarda la fede religiosa di ognuno, di ogni cittadino, che fedi che hanno segnato e segnano la storia dell'umanità, la si debba trattare con il massimo rispetto che le è dovuto. Quindi per questo dico che la libertà di scelta, di credere, deve essere sempre garantita, come dall'altra parte deve essere garantita la stessa uguale libertà di scelta di non credere a una religione o a qualunque religione essa sia. E questa libertà di scelta deve essere pari. Detto questo, dico questo perché confesso che in questi ultimi anni, al di là poi delle mie scelte personali a riguardo, vivo comunque con sempre maggior disagio quello che sta avvenendo in Italia. Il disagio deriva dal fatto che reputo una cosa negativa questo continuare a brandire il crocifisso come se fosse una bandiera politica come tante altre da sbattere in faccia all'avversario. Credo che non sia al di là poi dei fatti politici contingenti, ma credo che sia riduttivo per l'alto valore stesso che il crocifisso richiama e ricopre. Soprattutto è un punto di riferimento per coloro che abbracciano la fede cristiana. E dico cristiana, non cattolica, perché anche fedi non cattoliche, ma che si richiamano al cristianesimo, hanno il crocifisso come punto di riferimento. Quindi questo è il mio disagio con cui apprendo dai mass media quotidianamente in questi ultimi anni questo modo di trattare fedi che invece, ripeto, andrebbero trattate col massimo rispetto che è dovuto. Faccio un esempio. Terragni nel suo intervento, un bel intervento Mario, perché hai alzato il livello della discussione questa sera, citava l'esempio degli attacchi al cardinale Tettamanzi da parte di una componente politica della maggioranza che governa il nostro paese, la Lega. Io ricordo un altro fatto a riguardo di quei giorni, Mentre da un lato gli aderenti al partito della Lega raccoglievano le firme nelle piazze italiane per a sostegno della scelta del crocifisso e contro la sentenza della Corte europea, dall'altro lato in Parlamento un deputato, un senatore, non ricordo bene, della Lega Nord, presentò un emendamento a una legge, per fortuna poi ritirato, in cui si voleva negare la cassa integrazione ai lavoratori stranieri che avessero perso il posto di lavoro in Italia. Ecco, io quando Mario parlava di autenticità del valore della fede cristiana, mi è subito balzato in mente questo esempio che mesi fa mi lasciò perplesso. Dico, caspita, raccolgono le firme per la difesa del crocifisso che rappresenta una fede importante che ha segnato comunque l'umanità, uno crede o non crede, e poi dall'altro lato viene presentato un emendamento in cui si discrimina l'altro solo perché non è nato nel tuo stesso paese, e lo si discrimina sul lavoro, che ricorda un diritto universale riconosciuto anche dalla nostra Costituzione. Si richiamava prima il dettato costituzionale del nostro paese. Ecco, questo è il primo, diciamo, una premessa su come io vivo questi problemi importanti che toccano l'umanità. Adesso arrivo alla scelta. Io sosterrò e voterò la mozione che ha presentato i consiglieri di Rifondazione Comunista, ma per un semplice motivo, perché sposta l'asse, non diventa una diatriba tra chi crede e non crede, tra chi pensa che il crocifisso sia importante o non sia importante per l'identità del nostro paese. Io vorrei citare qui una frase che disse qualche mese fa l'astrofisica Margherita Hack, quando disse: io non credo, però non credo che mettere o non mettere un crocifisso su una parete faccia venire o meno l'identità cristiana che ha segnato la storia del popolo italiano. Però dico un'altra cosa io. Credo e vorrei vivere, ma lo dissi queste cose qua in una discussione di qualche anno fa, sempre su una mozione che riguardava qualcosa sulla fede, sul rapporto tra Stato e Chiesa. Mi piacerebbe vivere in uno Stato laico, ma non laico nel senso pesante della parola, ma vorrei vivere in uno Stato dove appunto non venga il crocifisso o come qualsiasi altro simbolo religioso non venga usato come una bandiera politica, ma in uno Stato dove tutti siano garantiti, credenti, non credenti, credenti cristiani o credenti di qualsiasi altra religione. Per questo mi riconosco nel dispositivo che la mozione che hanno presentato i consiglieri di Rifondazione Comunista alla fine dicono, riafferma, il Consiglio Comunale riafferma la sovranità di ogni scelta religiosa che concorra alla promozione della personalità umana, di qualsiasi scelta religiosa, la parità di ogni religione nei confronti di tutte le altre in rapporto allo Stato e soprattutto la laicità e l'autonomia dello Stato nei confronti della religione. Ecco, io credo che sia questo il passaggio importante, uno Stato laico, liberale e democratico in cui tutti i cittadini, credenti o non credenti e credenti di qualsiasi religione, possano sentirsi a casa loro.
Grazie consigliere Cenci. Si è iscritto a parlare il consigliere Zamin, Forza Italia. Prego consigliere.
Grazie,
Zamin.
Grazie Presidente. Parto proprio da stavo raggruppando gli appunti, parto proprio da queste ultime affermazioni del consigliere Cenci e che poi richiamavano anche l'intervento del consigliere Binacchi. Cioè qua il problema non è sentirsi minacciati che vengano chiuse le chiese, Binacchi diceva che il crocifisso non è un problema, cioè non è quello il problema, avete paura che tolgano il crocifisso, non è quello il problema, però attenzione a una cosa sola, a furia di alzare questa bandiera della laicità, piano piano si sta svuotando di significato un po' tutta una serie di questioni, mi riferisco ad esempio, alla scuola, spariscono i presepi, piano piano. La festa di tutti i santi viene piano piano affiancata alla festa di Halloween, a scuola ad esempio a Natale non si fanno più le recite, si cantano i canti sulla neve, ci sono le canzoni sulla neve, sulla bontà, tutte queste cose non fanno altro che a svuotare di significato comunque a quelle ragioni, a quel significato che i nostri genitori ci hanno tramandato nelle generazioni passate, di significato di esistenza nella vita dei nostri figli, non siamo più in grado di dar loro un senso alla loro vita, cioè non possiamo fare il presepe perché ci sono i musulmani, ma io faccio il presepe, i musulmani guardano, cioè non è quello il problema. Questo ci nascondiamo dentro la bandiera della laicità, secondo me, perché non siamo neanche in grado di motivare certe cose. Comunque, questo qui, scusate questo sfogo, ma a forza di sentire la bandiera della laicità e la paura, cioè poi non è un problema che chiudano le chiese, ma non me ne frega, ma la Chiesa è l'unica istituzione che esiste da 2000 anni, pur con tutti i difetti, con tutti i peccati, con tutto quello che volete, esiste da 2000 anni, sono morte tutte le ideologie. E la Chiesa andrà avanti lo stesso, nonostante i massacri di cristiani che avvengono giornalmente, lo leggete sui giornali, in Iraq, da tutte le parti, dove nessuno dice nulla. E questo è un dato di fatto, oggettivo, dato di fatto, pur con tutti gli errori che la Chiesa ha commesso negli anni passati, per l'amor di Dio. Ora, ho raggruppato un po' gli appunti, volevo dire due cose anch'io, per dare anche eventualmente delle risposte a qualche intervento. Allora, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha intimato lo sfratto al crocifisso dalle aule scolastiche perché costituirebbe una violazione della libertà dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni e della libertà di religione degli alunni. Per i giudici di Strasburgo, la presenza del crocifisso potrebbe essere facilmente interpretata dagli studenti di tutte le età come un simbolo religioso. Avvertirebbero di essere educati in un ambiente scolastico che ha il marchio di una data religione. Sulla preparazione giuridica dei membri della Corte di Strasburgo non mi permetto di eccepire. Sulla loro conoscenza della storia, invece, qualcosa da ridire c'è. Le radici cristiane sono così profonde che reciderle rende incomprensibile il patrimonio di cultura, storia, arte e valori del nostro paese. Verrebbe da pensare, anche se ho appena detto che non è quello il problema, dopo il crocifisso che altro vogliamo schiodare dal panorama, le croci dei campanili per evitare che i cittadini avvertano di vivere in città e paesi che hanno il marchio di una data religione, la Madonnina del Duomo per non marchiare il cielo sopra Milano, faremo sparire dai testi di scuola le immagini con scene e simboli religiosi, dalla Pietà di Michelangelo alle Madonne di Raffaello, per non violare i diritti di alunni e genitori? Per coerenza i giudici dovrebbero far cancellare anche le feste scolastiche di Natale, sono due settimane, Pasqua, una settimana, perché violerebbero la libertà religiosa. Stando a questa sentenza, l'esistenza stessa della nostra tradizione bimillenaria e la fede del nostro popolo, che al 90% sceglie ancora volontariamente l'ora di religione cattolica, sono di per sé un attentato alla libertà altrui. I giudici di Strasburgo dovrebbero esigere la cancellazione dai programmi scolastici di gran parte della storia dell'arte e dell'architettura, di fondamenti della letteratura come Dante, su cui peraltro si basa la lingua italiana, cancellate anche questa, domanda ai giudici, o Manzoni, di gran parte del programma di storia, di interi repertori di musica classica e di tanta parte del programma di filosofia. Infatti, tutta la nostra cultura è così intrisa di cristianesimo che doverla studiare a scuola dovrebbe essere considerato, stando a quei giudici, un attentato alla libertà religiosa. Per non parlare poi, aperta parentesi, che se i giudici solo sapessero, e lo chiedo anche a voi perché io l'ho saputo un mese fa, non lo nascondo, il vero significato della bandiera europea, mi domando che cosa succederebbe. Qualcuno di voi sa il vero significato della bandiera europea? Se dopo il Presidente, sì, non vorrei abusare del tempo che mi è dato, però piacerebbe leggerlo solo per mettervi a conoscenza del vero significato della bandiera europea. Perfino lo stradario delle nostre città, Piazza del Duomo, Via San Giorgio, Piazza San Francesco, andrebbe stravolto. Ma non solo. Come suggeriva in un'intervista due mesi fa l'onorevole Mantovano, se un crocifisso in un'aula di scuola è causa di turbamento e di discriminazione, ancor di più il Duomo che incombe su Milano o la Santa Casa di Loreto, che tutti potete vedere quando percorrete l'autostrada Milano, la Bologna-Bari. I signori giudici, dice sempre Mantovano, dovrebbero disporre un vasto piano di demolizioni, di cui peraltro dovrebbero far parte pure gli ospedali e le università, per lo più nati proprio dall'esperienza cristiana, e gestiti anche da religiosi. Basti a pensare alle suore. Una volta gli ospedali andavano benissimo, io avevo una carissima zia suora che è morta e per 40 anni ha vissuto con gli ammalati di mente negli ospedali, e io so, perché me lo raccontava, quante volte, quando gli capitava che moriva qualcuno, lei col crocifisso, questo qui si aggrappava alla croce, voglio dire, proprio come segno di debolezza umana e di ricerca di qualcuno che lo salvasse. Quasi tutti gli ospedali portano il nome di un santo, per non parlare dei nostri nomi, che per la stragrande maggioranza sono nomi quasi tutti di santi della Chiesa: Sant'Antonio, San Carlo, San Francesco, Michelangelo, Mario, Agata, festa delle donne. Ma perché si fa la festa delle donne? Sant'Agata, c'è un significato anche su questo, prima donna martire, voglio dire, esatto, è la protettrice delle donne, è San Sebastiano, il patrono dei vigili urbani, la Virgus Fidelis, protettrice dell'arma dei carabinieri. Se stai a guardare, ogni santo, ogni festa, ogni ricorrenza richiama a un significato. La stessa Costituzione italiana, fondata sulle nozioni di persona umana e di corpi intermedi, le comunità che stanno fra individuo e Stato, è intrisa di pensiero cattolico. Cancelliamo anche quello come un attentato alla libertà di chi non è cattolico? E l'Europa? L'esistenza stessa dell'Europa si deve alla storia cristiana, se non altro perché, senza il Papa e i re cristiani, prima sui Pirenei, poi a Lepanto e a Vienna, l'Europa sarebbe stata spazzata via diventando un califfato islamico. Direte che esagero a legare al crocifisso tutto questo. Ma c'è una controprova storica. Infatti sono stati i due mostri del Novecento, nazismo e comunismo, a tentare anzitutto di spazzare via i crocifissi dalle aule scolastiche e dalla storia europea. Odiavano quell'uomo in croce, furono sanguinari persecutori della Chiesa e del popolo ebraico, i due popoli di Gesù, che martirizzarono in ogni modo e furono nemici assoluti della democrazia e dei diritti dell'uomo, oltre che della cultura cristiana dell'Europa e della civiltà. Se le moderne istituzioni democratiche europee si fondano sulla sconfitta dei totalitarismi del Novecento, non spetterebbe anche alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo considerare che la tragedia del Novecento è stata provocata da ideologie che odiavano il crocifisso e che i loro milioni di vittime si ritrovano significate proprio dal crocifisso? Non a caso è stata una scrittrice ebrea, che molti di voi conosceranno, Natalia Ginzburg, a prendere le difese del crocifisso, quando negli anni Ottanta vi fu un altro tentativo di cancellarlo dalle aule. Non togliete quel crocifisso, fu il titolo del suo articolo, e diceva: il crocifisso non genera nessuna discriminazione, tace, è l'immagine della rivoluzione cristiana, che ha sparso per il mondo l'idea dell'uguaglianza fra gli uomini fino allora assente. La rivoluzione cristiana ha cambiato il mondo. Vogliamo forse negare che ha cambiato il mondo? Dicono che da un crocifisso appeso al muro, in classe, possono sentirsi offesi gli scolari ebrei. Perché mai dovrebbero sentirsi offesi gli ebrei? Cristo non era forse un ebreo perseguitato? E non è forse morto nel martirio, come è accaduto a milioni di ebrei nei lager? Il crocifisso è il segno del dolore umano. Proseguiva. 2 minuti, Presidente. Proseguiva. Non conosco altri segni che diano con tanta forza il senso del nostro umano destino. Il crocifisso fa parte della storia del mondo. Prima di Cristo nessuno aveva mai detto che gli uomini sono uguali e fratelli, ricchi e poveri, credenti e non credenti, ebrei e non ebrei, neri e bianchi. E nessuno prima di lui aveva detto che nel centro della nostra esistenza dobbiamo situare la solidarietà fra gli uomini. A me sembra un bene che i ragazzi, i bambini, lo sappiano fin dai banchi della scuola. Concludo dicendo, proprio perché non è il problema della sentenza di per sé, del crocifisso, del simbolo, che mi fa paura. Perché? Perché il rischio che corriamo, tuttavia, è di difendere l'esposizione del crocifisso brandendolo come un'ideologia. Le ideologie sono utopie per il domani e per la collettività indistinte. Invece, noi difendiamo il crocifisso perché è simbolo del cristianesimo e della nostra identità. E il cristianesimo è un'esperienza, non è un'ideologia. E la grande forza del cristianesimo, quella che colpisce, quella che contagia il prossimo che incontriamo, è la possibilità per l'uomo di sperimentare una novità di vita, una novità di vita che dà senso all'esistenza. È per questo motivo che noi difendiamo, combattiamo e cerchiamo e sosteniamo il governo italiano al ricorso della sentenza della Corte europea, e queste sono le ragioni e il motivo per il quale voteremo alla nostra mozione.
Grazie.
L'ultima cosa, se qualcuno lo desidera veramente, io mi piacerebbe leggere, perché potrebbe essere utile a tutti, il significato che ha la bandiera europea. Se mi dà la bontà, se qualche collega non cede il suo tempo, lo leggo. E d'altro canto non avevo dubbi su questo, Campisi, d'altro canto non si può prendere
consigliere 20 minuti.
Allora, la parola al consigliere Campisi, Italia dei Valori.
No, prego. Si è dimenticato di chiudere l'intervento dicendo amen. Cioè, voi stasera mi sembrate tutti dei preti, non solo Zamin. E io che mi sento un povero diavolo, a dire la verità mi sento un po' a disagio. È anche vero che il mio amico Archetti ha quest'area da predicatore, sembra quasi che voglia prendere i voti, ma nella stessa misura in cui la Lega i voti da anni li sta prendendo agli italiani raccontando pagliacciate e instillando veleni e terrore nell'opinione pubblica.
Consigliere Campisi,
ma
prego.
Io sono il diavolo e posso usare questi termini. No, molto semplicemente non farò discorsi altisonanti né ecumenici, non ho niente da dire, ma lo voglio dire lo stesso. Io personalmente non sono un credente, ma il simbolo, il crocifisso, lo rispetto, l'ho sempre rispettato per il messaggio che dà, e forse l'ho rispettato senza presunzione nella mia vita molto più di tanti credenti che lo accettavano solo per tradizione o perché riconoscevano in esso un simbolo di questa presunta identità. Io l'ho sempre rispettato, l'ho sempre accolto in maniera critica, cercando di fare mio la parte migliore dell'insegnamento che secondo me trasmetteva questo simbolo e questo personaggio che su questo simbolo è stato crocifisso. Guardate, nelle scuole non succede niente di tutto quello che voi dite. Io penso che chiunque, qualunque genitore che abbia dei figli trova nelle scuole italiane dei posti splendidi, degli insegnanti di una umanità incredibile, dei grandi educatori che insegnano dei valori straordinari ai nostri figli, la marcia della pace, la fratellanza, l'integrazione, il rispetto. Questa è tutta una montatura mediatica, lo diceva prima Felotti. Chi ne parla più? È stata una grande montatura mediatica, come avviene in questo paese ormai, in tutto il mondo, da quando siamo diventati schiavi, no? di questo strumento diabolico. Ci fanno discutere di quello che vogliono loro, dopo una settimana ce ne dimentichiamo, ma la realtà è tutta un'altra cosa. E la paura che ha Zamin, che si stanno perdendo questi valori. Non si perdono nelle scuole questi valori ce li sta facendo perdere le coglionate che ci raccontano sulle televisioni del tuo capo, va bene, perché è quello che sta rovinando i nostri figli e che sta rovinando la società e che ci sta facendo perdere i valori. È questo grande fratello che sta sostituendo i valori tradizionali. Non aver paura che si perdano nelle scuole questi valori. Nelle scuole si difendono e si ricostruiscono, questi valori. Sono quei valori che noi facciamo perdere a casa quando piazziamo i figli di fronte a questi strumenti diabolici. Io molto tranquillamente mi sento di dire, come hanno detto altri miei colleghi, con tutto il rispetto che ho per la legalità, gli organi, le istituzioni, anch'io non ho difficoltà a dire che questa sentenza è stata uno scivolone, cioè è fuori luogo. Questo è un problema che non si pone, ma non è tanto questo che a me dà fastidio, e qua proprio lo voglio dire come uno sfogo, l'ipocrisia di questa politica italiana, di questi politici che ci rappresentano. Non parlo di noi, che non contiamo niente, anzi ammiro gli sforzi che avete fatto di elaborare questi bellissimi testi, di difendere quelli che voi credete essere dei valori, ma l'ipocrisia di questa classe dirigente italiana a me veramente mi fanno vomitare, ma tutti quanti, dal primo all'ultimo, questi politici che vanno in televisione a speculare sul corpo macilento di una ragazza che è in coma da 20 anni, o che vanno a speculare sul crocifisso, o che fanno finta di fare sti test antidroga per far vedere che non sono drogati. Sapete cosa mi sembra? È un po' come quell'operazione chirurgica che fanno alcune donne folli, no? La ricostruzione dell'imene. Mi sembrano questi politici che cercano di recuperare una verginità che ormai non hanno più, che hanno perso da anni, che ormai gli italiani non gliela riconoscono più. Ormai gli italiani pensano di questi politici, di questa classe dirigente che abbiamo noi in Italia, dal primo all'ultimo, che sono una cricca, che sono una casta, che sono dei puttanieri, che sono dei ladri. Ormai la verginità non la recuperano più questi. L'unica cosa che dobbiamo fare è mandarli tutti a casa, azzerare tutta questa politica italiana che pretende di rappresentarci. Poi sulla mozione, io ne abbiamo già parlato nella riunione di Capigruppo, avevo delle perplessità su questa mozione, anzi ero arrivato a dire che quella della Lega mi sembrava molto più tranquilla, anzi è molto più tranquilla la mozione scritta dalla Cappella. Questa, come diceva qualcun altro, anch'io ci leggo parecchio più integralismo, anche questo richiamo troppo forte, troppo marcato all'identità, che poi l'identità nazionale, l'identità di questa nazione. E mica c'è solo il cattolicesimo, cari amici miei, ma c'è un'identità precristiana, c'è un'identità greco-romana, c'è un'identità postcristiana, c'è un'identità risorgimentale liberale che era anticattolica, c'è un'identità materialista, operaria, ce ne abbiamo tante e per fortuna ce ne abbiamo tante in questo paese di identità. E poi questa forma proprio inelegante, di rivolgersi alla scuola. La scuola ha un'autonomia, ma facciamo i politici se siamo capaci di farli, no? Non sostituiamoci agli educatori. Che cosa andiamo a invitiamo la scuola? La scuola ha un'autonomia, ha libertà di insegnamento per fortuna, e tra l'altro correggete anche la frase, ve l'avevo detto l'altra volta, perché come l'avete scritta, invitare la scuola a non fare scelte che esitano nella rimozione del crocifisso, in italiano significa togliete i crocifissi, cioè a me lo scrivetela bene.
Grazie consigliere Campisi. Partiamo quindi alla votazione. Consiglieri, un po' di attenzione. Andiamo quindi alla votazione della mozione.
Scusi, partiamo... Presidente, solo una cosa. No,
brevissimamente, proprio.
No, consigliere, molto brevemente. Molto brevemente. Vedo che alcune mozioni, una mozione, no? Parla di crocefisso anziché di crocifisso. Vediamo di correggere almeno questo, insomma.
Grazie. Allora. Sono varie, sì. Allora passiamo alla votazione del punto 5, mozione presentata dai gruppi di maggioranza. No, c'è la possibilità di... è scritto in vari modi, cioè non c'è, certo.
Anche crucifisso, per la, che sarebbe la, il purista dovrebbe dire crucifisso.
Grazie. Passiamo quindi alla votazione. La prima votazione che riguarda il punto 5, mozione presentata dalla maggioranza. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nove. Astenuti? Nessuno. Grazie. 18 approvata. Passiamo quindi alla votazione, visto che l'abbiamo messa in discussione, del punto 12, mozione presentata dai consiglieri comunali Binacchi e Pecora. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Siamo qui. Sono anche... No, io allora, per quanto riguarda il consigliere Ferrari a titolo personale, io lo ringrazio perché è stato un assieme le due che erano. Consigliere Campisi, non faccia certe insinuazioni perché potrebbero ritorcersi poi, quindi... No, ma certe... No, scusa. No, scusa. Consigliere, scusa, come facciamo qui? Allora... Consigliere, io dico fate attenzione perché potrebbe ritorcersi contro per quello che viene dichiarato. Quindi non andiamo ad accusare chi la copia, chi non la copia, non la lasciamo stare. Io stavo finendo e volevo ringraziare proprio il consigliere Terragni del tentativo che ha fatto con la presenza già all'ordine del giorno di due mozioni ben specifiche, l'ulteriore tentativo che ha presentato in conferenza di capigruppo di cercare di trovare un intento di unire questa mozione. Io per questo lo ringrazio, non la metto ovviamente in votazione perché non è una... Era un tentativo proprio di riuscire a mettere le due, quindi non la posso mettere in votazione. io più che ringraziarlo, consigliere Terragni, la ringrazio veramente per
una breve replica. Non avevo dubbi che non ci sarebbe stato possibilità per mettere d'accordo i vari gruppi che hanno presentato queste mozioni. Quindi quella era una mozione. Vediamo un po', insomma, il prossimo consiglio, questa mozione che io ho presentato, la rimettiamo all'ordine del giorno. Non ha senso. Però io non ho problemi sulla
allora,
questione.
Se il consiglio
comunque non era un tentativo di mediazione, come è stato interpretato da qualcuno. Le posizioni di quella mozione, Presidente, solo per una questione di onestà intellettuale, quella mozione mette in rilievo due situazioni di contrasto. La prima, ed è radicale, la questione della sovrapposizione di identità a universalità, che è una questione, mi sembra, molto importante. L'altra invece è la questione dell'estremizzazione della sentenza della Corte di Strasburgo. Allora, su questo non c'era possibilità che io addivenissi a una pastetta, a un accordo, a un inciuccio tra gli uni o gli altri. Questa era una posizione, quindi era una mozione.
Visto e considerato comunque che i consiglieri hanno accettato inizialmente la proposta della discussione delle tre mozioni, ai voti anche la mozione del consigliere Terragni.
Se no io correvo il rischio di essere quello voleva che si togliessero, perché
mettiamo in votazione, penso che tutti i consiglieri siano d'accordo, anche la mozione, la terza mozione del consigliere Terragni a titolo personale che aveva presentata. Quindi la pongo in votazione, chi è favorevole a... sei, chi è contrario, chi si astiene, grazie consiglieri, respinta questa mozione, passiamo come dicevamo al punto successivo. Sesto punto, interpellanza dei consiglieri Daniele Cenci, Mario Terragni, Gianni Marco Binacchi e Pierluigi Pecora e Bruno Rubens, inerenti a alcune modalità espresse in convenzione del PI di Via Corelli. Prego, signor Sindaco. Assessore. No, giusto, facciamo, ho sbagliato io, giustamente prima la lettura. Chi dei proponenti la legge, dei cinque proponenti, chi la vuole leggere? Allora, consigliere Mario Terragni dalla sinistra, prego consigliere.
Premesso che la...
Silenzio per favore.
Premesso che la convenzione allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale del 14 novembre 2005 numero 59, con la quale fu approvato il piano integrato di Via Corelli, prevedeva che il proponente, il PI, a compensazione realizzasse un centro sportivo e una pista di pattinaggio entro il 28 febbraio 2006, che la medesima convenzione prevedeva inoltre la realizzazione da parte del proponente delle seguenti opere: area gioco bambini, percorso vita entro il 30 maggio 2006, sistemazione verde area parco, pista ciclopedonale entro il 31 dicembre 2005, parcheggio a servizio del campo sportivo con illuminazione entro il 28 febbraio, parcheggio e realizzazione strada a servizio dell'asilo di via Giordano, ampliamento dell'annesso giardino con realizzazione di nuova recinzione entro il 30 agosto 2006, realizzazione di nuovi giardinetti sull'area del lotto LI6 entro il 28 febbraio 2006, riqualificazione della piazza Monteverdi entro il 31 dicembre 2005, sistemazione di strade entro il 31 dicembre 2005, rete elettrica, rete gas, vasca di Volano, rete fognaria entro il 31 dicembre 2007. Premesso altresì che con la stessa convenzione il Comune si riservava ogni facoltà di controllo, ivi compresa quella di nominare il direttore dei lavori, che il collaudo d'ogni singola opera doveva essere eseguito da tecnici comunali, che la convenzione sopra citato prevedeva penalità pari allo 0,015 sino ad un massimo del 2% per ogni mensilità in caso di non rispetto dei termini prima indicati, premesso infine che all'articolo 6 della citata convenzione era previsto che il proponente si impegnava a totale sua cura e spese all'acquisizione delle aree di cui i mappali 7222 del foglio 9, si chiede di conoscere se è stato nominato il direttore dei lavori, se sono stati nominati i collaudatori di ogni singola opera. Io penso che non sia di grandissimo interesse per nessuno dei consiglieri della maggioranza, ma solo per cortesia magari, no? Beh, ma è un sottofondo che dura da quando abbiamo iniziato. Questo non è il crocefisso, è una crocefissione. Si chiede di conoscere se è stato nominato il direttore dei lavori, se sono stati nominati i collaudatori di ogni singola opera, quali delle opere citate in premessa sono state realizzate, quali collaudate e per quali importi, qualora tali opere non siano state realizzate, le motivazioni che ne hanno impedito la realizzazione, se la società proponente ha proceduto all'acquisizione delle aree citate in premessa e se ha proceduto a cederle al Comune. Si chiede inoltre di conoscere se sono state applicate le penalità previste in convenzione per gli evidenti ritardi nell'esecuzione dei lavori e, qualora non siano state applicate, le motivazioni della non applicazione.
Grazie, consigliere Terragni. Assessore Mestrone per la risposta. Prego, assessore. C'è qualche... Ah, ecco, Mario Terragni, per favore, il microfono, grazie.
Allora, io inizialmente devo chiedere scusa al Consiglio Comunale, ma vi dovrò tediare per un tempo che ritengo abbastanza lungo, ma perché, e questo lo dico senza voler insegnare nulla, forse questo tipo di interpellanze che non hanno, o almeno non ritengo che abbiano, una valenza fortemente politica, ma più che altro abbiano tutta una serie di riflessi e di aspetti tecnici, forse con la risposta scritta avrebbero un'evasione sicuramente più sollecita e mi eviterebbero, non perché sia un fastidio, ma più che altro per l'ora e per l'interesse che può avere il pubblico, di dare una lettura di quella che è una risposta che ho chiesto agli uffici predisposti al controllo dell'avanzamento di tutto quanto previsto all'interno del PI, per dare risposta puntuale, punto per punto, a quanto richiesto dagli interpellanti. Quindi questo lo dico come premessa, ma fermo restando che adesso do lettura di quanto appunto predisposto dal settore tecnico, area lavori pubblici e patrimonio immobiliare del Comune di Rimbiate. Preso atto dell'interpellanza in oggetto, riferita all'attuazione della convenzione del programma integrato di intervento Villaggio del Sole, relativamente alle opere a scomputo di aree di urbanizzazione primaria e secondaria, dato per letto la medesima, si procede ad evadere nel merito formulando di seguito le seguenti risposte e motivazioni. Punto A. Nomina del direttore dei lavori. Premessa. In merito al presente punto si può affermare, così come risulta agli atti d'ufficio, che la direzione dei lavori era stata affidata all'allora dirigente dell'ufficio tecnico comunale, architetto Franco Zina, che l'ha correttamente svolta sino alla data del suo trasferimento presso altro ente, avvenuta in data 1 febbraio 2008. Nel contempo l'amministrazione comunale, a far data dal 13 febbraio 2006, ha incaricato, con atto determina 3/76 del 13 febbraio 2006, dell'assistenza alla direzione dei lavori e contabilità all'architetto Cavenaghi, un soggetto esterno, libero professionista, regolarmente abilitato. Il geometra Ivan Cadei, responsabile del servizio lavori pubblici e patrimonio immobiliare, è stato nominato responsabile unico del procedimento con atto determina 3/285 del 12/6/2006. Essendovi l'incompatibilità di espletare le funzioni di direzione lavori da parte del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 7,4 DPR 554/99 per opere il cui importo superi 500.000 euro, con le dimissioni del dirigente si è ritenuto di non nominare un altro direttore dei lavori, ma di lasciare all'assistente alla direzione lavori il compito dello stesso con l'assenso del soggetto medesimo. Conclusioni: è palese che l'amministrazione comunale ha adempiuto alla nomina del direttore dei lavori, il quale a sua volta ha compiutamente eseguito i controlli di competenza durante le lavorazioni previste ed autorizzate, le varianti migliorative, nonché le modifiche e integrazioni dell'opera nel suo complesso, nell'esclusivo interesse pubblico. Vedi gli incrementi di costi risultanti dalla perizia assunti dal soggetto attuatore. Il direttore dei lavori prima e l'assistente alla direzione lavori poi hanno svolto professionalmente i propri compiti, consentendo così il progredire e il controllo dei lavori. Punto B. Nomina del collaudatore di ogni singola opera. Premessa. Per il presente punto si richiama l'affidamento a favore di un tecnico esterno all'amministrazione comunale avvenuto con atto determina 3/504 del 7/11/2006 nella figura dell'ingegner Pierluigi Comerio, libero professionista regolarmente abilitato. Viene opportuno chiarire che il soggetto operatore ha presentato per sua scelta tre diverse DIA relative alle opere previste a scomputo di oneri di urbanizzazione. Conclusioni: risulta all'amministrazione comunale aver agito legittimamente. Punto C. Quali opere non sono state realizzate, quali collaudate e per quali importi? E congiuntamente il punto D, qualora tali opere non siano state realizzate, le motivazioni che ne hanno impedito la realizzazione. Premessa. In merito al presente punto occorre, per meglio essere compresi, avere il supporto di una tabella d'insieme che evidenzia chiaramente le risposte ai quesiti. Devo quindi dare lettura della tabella d'insieme. Partiamo dal punto 1, lavoro progetto centro sportivo, campi da calcio, tribune, spogliatoi, magazzini e bar. Costo da convenzione 566.706,89. Costo da computo metrico e perizia euro 947.327,61. L'importo, ricomincio da capo?
No, non da capo, non da capo dal punto 1, no.
No. Ok, le due cifre. Allora, partiamo da inizio. Punto 1, centro sportivo, campi da calcio, tribune, spogliatoi, magazzini e bar. Costi da convenzione euro 566.706,89. Da computo metrico e perizia euro 947.321,61. Differenza euro 380.620,72. Dal presente punto rimangono da completare il manto erboso, in quanto occorre prima completare l'impianto di illuminazione che è in fase di realizzazione. a Torri Faro, così come preventivato in data 23/11/2009 da parte di Enel Sole per l'importo di euro 65.000. Rimane da completare la recinzione prevista del campo di calcio e rimane da completare la semina dell'area parco adiacente al centro sportivo. Punto 2 della tabella è la pista di pattinaggio. Costo da convenzione euro 74.648,46, da computo metrico perizia 72.283,10, differenza meno 2.365,36. Punto 3, area gioco bimbi, sistemazione parco, percorso vita, pista ciclopedonale. Costi da convenzione euro 785.183,76, costo da computo metrico perizia euro 192.264,30, differenza meno 592.919,47. Punto 4, parcheggio campo sportivo. Costi da convenzione euro 460.762,23, da computo metrico perizia euro 570.039,56, differenza 109.277,43. Punto 5, parcheggio e strada asilo. Costo da convenzione euro 379.742,36, da computo metrico perizia euro 379.633,65, differenza euro 108,71 in negativo. Nuovi giardinetti riferiti all'LI6. Costi da convenzione euro 112.337,86, da computo metrico perizia euro 165.509,25, differenza euro 53.171,39. Punto 7, piazza Monteverdi. Costi da convenzione euro 19.597,39, da computo metrico perizia euro 28.189,54, differenza euro 8.592,15. Punto 8, sistemazione strade. Costi da convenzione euro 186.301,33, da computo metrico perizia euro 243.580,59, differenza euro 57.279,26. Punto 9, reti elettriche, cabine Enel, eccetera. Costi da convenzione euro 736.835,62, da computo metrico perizia euro 517.315,19, differenza euro meno 219.520,43. Punto 10, impianti tecnologici. Questo valore è ancora da verificare, in quanto negli importi non sono ancora conteggiati i canoni degli impianti di illuminazione pubblica che sono a carico del comune. Punto 11, si riferisce agli impianti tecnologici. Dopo andiamo a vederli nel dettaglio della risposta. Punto 11, manutenzione scuola materna di Via Giordano. Costo da convenzione euro 140.250, da computo metrico perizia euro 140.250, differenza 0. La sommatoria di tutti questi 11 punti che ho elencato dettagliatamente porta a un totale da convenzione di 3.462.365,90, porta a un valore da computo metrico e perizia di 3.821.500,11, con una differenza sui lavori eseguiti di più 359.134,21 euro. Conclusione. Dall'analisi dei dati economici riferiti alla perizia di varianti, cioè a quanto effettivamente realizzato dall'operatore, rispetto agli impegni economici di convenzione risultano essere stati effettuati lavori per un importo di 359.000 e oltre rispetto a quanto previsto dalla convenzione, che ovviamente ha comportato sia un maggior tempo di esecuzione, considerato per esempio che la tribuna è risultata variata con maggiore superficie rispetto alle previsioni progettuali originarie ed ha dovuto sottostare al preventivo parere vincolante del CONI, evidenziando tra l'altro un ulteriore elemento di miglioramento qualitativo e quantitativo non previsto in origine. Inoltre emerge che i lavori non ancora completati sono il rifiuto erboso del campo di calcio, in quanto sottintende preventivamente la realizzazione delle quattro torri faro di illuminazione del campo da gioco, che non sono comprese nelle opere a carico del soggetto attuatore, per le quali abbiamo tenuto il preventivo di spesa da parte di Anno Sole pari a euro 65.000 euro compreso, la recinzione esterna all'area del gioco per gli stessi motivi e la restante semina dell'area a parco in prossimità della struttura sportiva per gli stessi motivi. Il resto delle opere previste è regolarmente completato ed ultimato, ma non è ancora collaudato. Rimangono da definire la previsione di ultimazione che per le tipologie di opere si può fermare. Punto E. Se la società proponente ha proceduto all'acquisizione di un'area, come fa le 7.322, premessa. Nel merito del presente punto si osserva che relativamente al mappale 222, ad oggi non è più necessaria alcuna acquisizione da parte di terzi, in quanto la proprietà è del comune di Lumbiate, vedi misura postale sintetica del 23/11/2009 riferita alla trascrizione numero 95.923/1/2009 in atti dal 12/11/2009. Per il mappale 7, questo risulta acquisito dal comune di trasferimento numero 177 del 30/10/2006 e trascrizione a cura e spese del soggetto proponente del programma integrato di intervento. Si vede inoltre il quale risultano trasferiti i applicare le disposizioni di cui l'articolo relativamente alle procedure di acquisizione dei terreni in modo legittimo. Penali provocati. Questo è il punto di maggior complessità e criticità dell'intera vicenda. Secondo la convenzione stipulata, è in palese contraddittorio. Così come la finita l'esercizio di 4 e 5, si stabiliscono tempi e modalità di lavoro diversificate che generano effettivamente contrasto o dubbi rispetto a quello che ovviamente ritiene valido per gli effetti giuridici conseguenti. I predetti articoli 4 e 5 stabiliscono termini definiti in un cronoprogramma. L'articolo 16 stabilisce in modo opposto e completamente diverso un termine di ultimazione che lavori e per il completamento delle opere previste, che non può essere quella indicata nella Convenzione all'articolo 5,2, provvedimenti che secondo quanto attuato si riferiscono alla presentazione delle tre DIA, accertate essere state presentate il 2 febbraio 2006, in quanto per alcune opere deve essere subordinato a pareri non di competenza dell'ente, come ad esempio abbiamo detto prima quello del CONI che è stato rilasciato in data 15 marzo 2007, o quello del Parco delle Groane che è stato autorizzato il 21 aprile del 2006. A rinnovare tale difficoltà, la presentazione da parte dell'operatore, come sua scelta, di presentare tre DIA distinte per l'attuazione delle opere di urbanizzazione a scomputo d'oneri, anziché progetti esecutivi di opere pubbliche secondo le norme vigenti, le cui scadenze per ciascuna risultano essere di 3 anni a decorrere dal 30° giorno di scadenza dalla presentazione, vale a dire dal 2 marzo 2006 e perciò terminanti con il giorno 2 marzo 2009. Nel contempo è stata approvata una perizia di variante che differisce generalmente il termine di fine lavori di 12 mesi. Ora si tratta di capire quale termine adottare per definire la scadenza dei lavori, se quello determinato dalle DIA o quello definito da procedura di opere pubbliche secondo la normativa dei lavori pubblici. Il collaudo tecnico-amministrativo conseguente potrà e dovrà avvenire entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, vale a dire entro il 2 settembre 2010, se si applicano le norme di cui all'articolo 32,1 lettera G e comma 2 del decreto legislativo 163/2006, applicando le norme che disciplinano il solo collaudo, potendosi applicare sospensioni e ripresa dei lavori motivata per le opere aggiuntive integrative precedentemente segnalate ed eventuali condizioni speciali. Oppure la scadenza sarebbe il 2 febbraio 2010 se ritenuta valida la procedura di presentazione delle pratiche, così come avvenuta con le tre DIA, alla scadenza del termine previsto, 2 marzo 2009, è automaticamente prorogato al 2 marzo 2010 per effetto dell'avvenuta approvazione della perizia di variante del 29 agosto 2008 con elaborati datati 30 gennaio 2008. Quindi al momento non è possibile trovare un valido elemento che consenta di determinare con precisione l'avvenuto ritardo o meno nella conclusione delle opere. Perizia di variante supplettiva. A completamento di una necessaria descrizione dell'andamento dei lavori e dei provvedimenti amministrativi afferenti alla loro realizzazione, occorre dare spazio alle diverse e complesse condizioni che hanno determinato l'approvazione degli atti costituenti la perizia di variante e supplettiva afferente le opere a scomputo predisposte in data 30 gennaio 2008, ha trovato approvazione il 29 agosto 2008. Le svariate motivazioni risultano chiaramente evidenziate nei verbali di visita di collaudo in corso d'opera predisposti dal collaudatore incaricato e più precisamente il verbale 7 del 30 gennaio 2008, il verbale 8 del 2 aprile 2008, il verbale 9 del 5 giugno 2008. L'approvazione della perizia differisce in termini di esecuzione generalizzati di 12 mesi. Questo è quanto l'ufficio competente ha scritto e mi sembra anche in modo esaustivo, dettagliato e quant'altro, e mi sembra che al di là di tutto il punto che abbia chiarito, sia pure spiegando tutte le situazioni, è quello appunto legato alle modalità di calcolo dei ritardi e quindi alla successiva applicazione delle penali.
Grazie. Assessore Mestrone, una breve replica, cioè replica nel senso
breve,
qualche domanda
come si può
che deve
chiederla, breve.
No, prego.
Cosa devo dire? Sono soddisfatto, insoddisfatto, sì. Andiamo a casa. Scusi Presidente, qui siamo di fronte a una situazione piuttosto complessa, questo sono d'accordo con l'assessore, però anche di un'opera che si aspetta da circa 4 anni. Quindi è una cosa da poco. Vede, assessore, lei con garbo dice, ma guarda, se ci scriveva, se davamo una risposta scritta, era... no. Questo ritardo è un fatto politico di assoluto rilievo e quindi era giusto che venisse dato conto al Consiglio Comunale. No. Sono d'accordo con lei che si poteva anche fare prima su una cosa di questo tipo, ma non era una questione tra me e l'ufficio tecnico, evidentemente. Io sono d'accordo che la risposta risponde alla complessità delle domande. Però ci sono alcune cose che non mi convincono. Dato vero che se ho capito bene, e mi riservo di rileggere bene la relazione che lei ha dato, che lei ha letto, ci sono circa 400.000 euro in più di spese. Lei dice dovuto a delle perizie, a lavori in più, insomma, no? Ecco, però ho visto che ci sono anche cifre consistenti di cose fatte, di cifre in meno, in detrazione rispetto alla previsione. Questo allora vuol dire che lì si devono riscontrare dei lavori in meno? C'è una cifra, meno 219.000 euro, non mi ricordo più a quale punto si riferiva, ma allora qui invece ci sono dei lavori in meno, se là ci sono stati dei lavori in più. Vado avanti nell'esposizione in modo da non tediare tutto, più del dovuto il Consiglio. Scusate, ma com'è possibile fare una convenzione dove si prevede un campo di calcio però l'illuminazione la fa il Comune? Certo, un errore. Però è un errore che sulle convenzioni sono, insomma, abbastanza gravi, insomma, no? Quindi occorrerebbero 60.000 euro per fare i 4 pali della luce. 60.000 euro, 60 o 64.000, come? Ecco, 65.000 euro per fare i pali dell'illuminazione. Ma questa situazione dei pali dell'illuminazione, io ho visto da poco, circa un mese fa, l'ultima volta che ho visto la situazione, sia pur molto da lontano, ma è la stessa situazione che c'erano 6 mesi fa, 7 mesi fa. Allora non c'erano i pali, adesso non ci sono i pali. Perché non sono stati fatti i pali? Non è certo colpa della ditta se non era prevista in convenzione. Sono 60.000 euro, non sono poi chissà quanti soldi. D'altra parte, forse un intervento più sollecito da parte dell'amministrazione nel dotarsi di quei fondi avrebbe permesso, se ho capito bene, visto che non si mette il campo erboso perché prima bisogna fare i pali di illuminazione, beh, allora forse un anno fa, se si mettevano 50.000 euro, 60.000 euro per fare i pali dell'illuminazione, avremmo avuto il campo un anno prima. Mi sembra che anche questo la dice lunga sul fatto della mia insoddisfazione nella risposta, sia pur compita, sia pur tracciata bene da parte dell'ufficio. E queste, guardate, che non sono delle questioni tecniche, queste sono delle scelte politiche, perché se i 60.000 euro non ci sono, non è che il tecnico comunale viene lì con le sue risorse a portarle, è l'amministrazione che lo deve dotare di questi fondi. C'è un'altra questione, qui però chiedo una maggiore, se l'assessore mi aiuta. Il terreno, allora, un lotto di terreno, non so quanti metri quadri era, di quanti metri, non è scritto nella relazione, è stato acquisito, se ho capito bene, è stato ceduto al Comune nel 2006, non ricordo il mese, che prima diceva l'assessore, mentre l'altro terreno invece è stato, non ricordo bene l'espressione che usava l'assessore, non c'era più bisogno di acquisirlo perché era già del Comune. Questo è stato accertato quando?
Nel
Non so, è una cosa abbastanza curiosa questa, ma meglio così che niente, insomma, no? Meglio così.
Almeno dica che non è pulito.
No, io non ho fatto cosa. Ho detto che è una cosa. No, scusate, scusi signor sindaco, io non ho detto niente, ho detto che è una cosa curiosa. Mi stimola la mia curiosità. Meglio detto così. Non era un'accusa né a lei né ad altri. Vediamo un po' alla questione poi, le penali. Se ho capito bene, l'assessore dice, qua, alcuni articoli dicono, prevedono il cronoprogramma, le varie date che si sono lette prima, poi invece all'articolo 16, al punto 3, giusto? Al punto 3 le opere di urbanizzazione dovranno essere ultimate entro il termine previsto dai relativi permessi di costruire e comunque contestualmente al completamento dell'ultimo intervento privato. Questo è il problema, è la questione che crea dubbi. Crea differenza di mesi? Questo non l'ho capito. Cioè, cosa vuol dire questa clausola inserita qui all'articolo 16? Se ho capito bene quello che diceva lei leggendo la relazione, è che è proprio dovuto a questo fatto che è impossibile, non c'è legittimità nell'applicare una penale, perché questo fa scattare le cose, non so, sine die. Cioè voglio solo capire, non sto dicendo niente di strano. È l'articolo 16, punto 3. Lo rilego, assessore. Le opere di urbanizzazione dovranno essere ultimate entro il termine previsto dai relativi permessi di costruire e comunque contestualmente al completamento dell'ultimo intervento privato. È evidente che c'è una contraddizione tra il cronoprogramma e questo. Mi sembra che forse nelle ultime convenzioni queste questioni abbiamo cercato di evitarle. È evidente che c'è una cosa, ma non lo so come si fa a mettere una cosa di questo tipo. Signor sindaco, questo è un rilievo politico, non politico. No, è una questione di buon senso. Se si dice così, o meglio, se viene interpretato così, sbagliate. Quel comunque non è un, vabbè, sine dio, è un rafforzativo. Voi dovete rispettare il cronoprogramma, questo dice la convenzione. Il comunque è, diciamo, non so, mi piacerebbe che il segretario mi aiutasse a trovare le formule esatte. Quel comunque vuol dire, e guai a voi, entro comunque alla fine dell'intervento, queste opere ci devono essere. Questo vuol dire. Ma quello che vale è e quello che fa norma è il cronoprogramma, e qua non solo il cronoprogramma, ma anche la distinzione che viene fatta nella convenzione, punto per punto, con precisione dice, eccetera, eccetera, fatto salvo naturalmente, che era evidente che non poteva essere fatto qualche opera entro il 31 dicembre del 2005, visto che la convenzione è stata sottoscritta nel gennaio del 2006. È evidente che questo non poteva essere fatto, ma questo ha logica, ha buon senso. Oppure, se c'era il parere del parco che doveva intervenire, che ne so, dopo 6 mesi, 8 mesi, è evidente che il cronoprogramma per quel motivo non poteva essere rispettato e quindi legittimamente non era possibile applicare una sanzione, una penale a questo. Allora, il fatto che non si siano adottate delle misure per applicare delle penali, almeno su alcuni ritardi, mi sembra che sia un errore da parte dell'amministrazione comunale. Al di là poi dell'enfasi con cui è stato presentato questo piano, eccetera. No. Ricordo una frase del sindaco che è stata pubblicata sul bollettino, perché mi aveva colpito. Questo progetto ridarà un'anima al quartiere. boh, non so, sono passati 5 anni, l'animo, avevamo un campo di calcio senza le tribune, adesso abbiamo le tribune senza il campo di calcio. Questa è la... mi scusi, signor sindaco. Quello che è sicuro che c'è è che questo campo di calcio non ha contribuito a rinnovare l'anima del quartiere San Francesco, visto i ritardi.
Villaggio del Sole.
Villaggio del Sole. Visto che stasera si parlava molto di santi, quindi è possibile che ci sia qualche cosa. Vorrei poi sottoporre al segretario una cosa curiosa. E poi ho finito, poi andiamo a casa. All'articolo 6.4, all'articolo 6.4 della convenzione votata in consiglio comunale, si dice: la società proponente il programma integrato di intervento a sua totale cura, le spese si impegna alla formale acquisizione diretta con il proprietario delle aree, eccetera, eccetera, che attualmente risultano già in uso dell'amministrazione comunale, sulle quali insiste l'attuale campo di calcio comunale. Questa è la convenzione votata in consiglio. Questa invece è la convenzione che è stata sottoscritta davanti al notaio, immagino, vedo qui il Como, il notaio, e quindi penso che sia quella. Abbiate pazienza, poi andiamo a casa. Allora, l'articolo 3, la società proponente il programma integrato di intervento a sua totale, eccetera, eccetera, già in uso dell'amministrazione sulle quali insiste l'attuale campo di calcio, punto e virgola, salvo che il Comune porti a termine la procedura di esproprio. Vedo che c'è un'aggiunta, mi sembra importante, a quanto era stato deliberato dal Consiglio nel 2004-2005. Il Consiglio aveva deciso che espropri non si facevano. Qui c'è questa aggiunta, c'è un qualche atto, una qualche decisione che supporti questa integrazione fatta 20 giorni dopo, un mese dopo il Consiglio Comunale che aveva deciso l'altra convenzione. No, cerco di spiegarmi, questa non è una cosa, è solo una domanda. Abbiamo una convenzione, votate in Consiglio, che è questa, che si ferma prima del punto virgola. Questa è stata trascritta dal notaio con un'aggiunta che mi sembra non di poco rilievo, forse non attuata perché avete detto che il terreno è stato acquisito o era del Comune, ma qui al punto 6 c'è questa aggiunta, salvo che il Comune porti a termine la procedura di esproprio. Era facoltà del Consiglio decidere se procedere con esproprio oppure non procedere con esproprio, è una cosa da poco. Però vedo che c'è questa aggiunta.
La verifichiamo.
Io sono d'accordo, dire questo è un fatto tecnico, non è un fatto politico.
No, facciamo verificare.
Sì, e se ci dà conto di questo al prossimo Consiglio. Perché, non so, il Consiglio vota una convenzione, qualcuno ci fa qualche aggiunta. Se è qualcuno, sia la Giunta.
Verifichiamo, adesso dopo qualche anno... Quindi l'articolo punto 6?
Punto 6, punto 6.4.
Il punto 6
almeno questo.
Sì,
per concludere,
è stato modificato.
E chiedendo scusa per avervi trattenuto troppo, ma d'altra parte 4 anni meritano un minimo di perdere di tempo qui. chiedo che l'assessore mi faccia pervenire questa sua relazione, questa, in modo da poterla esaminare, perché qualche cifra, qualcosa mi è sfuggito. L'essenza però è stata di questo tipo, 4 anni di ritardo.
No, sono 4 anni di ritardo, assolutamente. Beh, no.
Rispetto al cronoprogramma sì.
No, non se posso poi... essere 4 anni di ritardo, perché vuol dire che nel 2006 in un mese non fa tutti i lavori, scusate. Non sono 4 anni di ritardo, assolutamente.
Scusate?
Sono,
ma il...
assolutamente.
Scusate.
Ma come fa ad essere 4 anni di ritardo?
Scusate, questa è la... Questa è la convenzione.
Ma i lavori devono essere eseguiti, nel 2006 potevano essere fatti, in un mese, scusate.
Scusi, signor sindaco, cioè... mi scusi. Guarda, ricordo che il giornale di Desio, se ricordo bene era questo, quello del giornale di Desio, nel novembre del 2008 annunciava che a primavera del 2009 quel campo ci sarebbe sicuramente stato.
C'è un anno questo, dopo per il discorso delle varianti, ho letto
questo,
c'è un mese rispetto al programma di
questo, questo era quello, scusate, io sono un contadino, sono un poveraccio, non capisco niente, né di varianti né di niente. Qui c'è una convenzione che mi dice questo: il responsabile dell'azienda, della società, dice che quella sicuramente verrà dato. Ci abbiamo un bollettino comunale che dice questo. Permettete che vi chiediamo qualche spiegazione.
Ma non può essere 4 anni di ritardo, se iniziano i lavori nel 2006, scusate, ci prendiamo in giro anche con le terminologie, ma non prendiamoci in giro. Assessore, dai.
Prego, consigliere, assessore Mestrone.
No, quello che mi spiace è che alla fin fine, argomentando punto per punto, che non è merito mio perché assolutamente questo è un lavoro che ha svolto il settore tecnico e tra l'altro nella fattispecie anche l'area lavori pubblici, si vada a sintetizzare tutto un tentativo di spiegare come tecnicamente nascano e si giustifichino alcune situazioni, si vada a sintetizzare politicamente con 4 anni di ritardo. Cioè, questo mi sembra un aspetto di mancanza di rispetto verso chi sta facendo attuare una convenzione. Mancanza di rispetto, ma questo è già sicuramente rilevante perché riguarda me, verso chi ha letto 4 pagine e 2 tabelle per mettere nella condizione come interpellante di comprendere. Probabilmente a questo punto le dico, l'interpellanza scritta poteva avere un senso perché comunque in ogni caso la sua conclusione nasceva ancora prima, e mi vengono in mente incubi del passato in quest'aula dove uno legge la risposta prima ancora della domanda, perché va a motivare un'interpellanza. Anch'io so leggere, ma mi viene il dubbio perché alla fin fine uno sintetizza politicamente con 4 anni di ritardo tutta una serie di motivazioni, quindi era un'interpellanza che aveva già la risposta pronta. Quindi per tutto quanto concerne l'attività svolta dagli uffici, la relazione io gliel'ho letta, rimarrà verbale, gliela consegno anche domani, non è un problema. Per la verifica di quanto attiene il punto, l'articolo 6.4 della Convenzione, sarà ovviamente cura verificare quanto da lei segnalato e dargliene notizia. Tutto il resto sono valutazioni che lasciano il tempo che trovano.
Mi scusi, signor Presidente, a una replica dell'assessore in un'interpellanza c'è una controreplica.
Sì, ma non può continuare.
No, mi scusi.
C'è anche il sindaco che voleva dire 2 cose, però.
Va bene, non so. C'è un'interpellanza, la si legge, la si spiega, il sindaco piuttosto che un assessore risponde e c'è una replica da parte dell'interpellante. Punto. Se adesso invece... No. Non avrei richiesto, richiesto di nuovo la parola, semplicemente perché, vede assessore, il suo modo è garbato nel presentare la cosa, però è estremamente offensivo, perché dice, ma sono i tecnici, voi non tenete conto di tutto il lavoro e di quanto siano bravi questi tecnici, sono valutazioni estemporanee, sono valutazioni di questo tipo. No, il problema è questo. Non sono 4 anni, dite? Sono 3, ma sono 3 di ritardo, questo è sicuro. Va bene.
Ok, grazie. Posso intervenire visto che... No, scusate, è importante perché far apparire un intervento così importante che per noi come amministrazione, come scelta sia urbanistica sia come di qualificazione del territorio, visto che stasera parlavamo anche di crocifisso, quell'intervento ha un'anima, perché 3.800.000 euro spesi in quel quartiere sono 7 miliardi di lire. Se non hanno anima quei valori, vuol dire che allora a questo punto non siamo neanche qui in consiglio comunale. Se non riusciamo a dare un'anima, un valore economico trasformato in un quartiere, che l'opposizione può dire quello che vuole, ma può anche, possiamo dimostrare il contrario, in quanto le opere sono state fatte in quel quartiere, io ci vado personalmente e non ci sono persone che la pensano come l'opposizione, è solo l'opposizione che la pensa in quel modo. Basta andare a vedere anche a vedere il risultato politico del 2006, proprio in pieno lavoro, basta vedere in quel quartiere che cosa abbiamo portato a casa come consenso politico, e viva Dio, il consenso politico è quello che ci premia o non premia l'amministrazione, e quello che può dare valore aggiunto o toglie valore aggiunto a quello che dice l'opposizione. Per me, consigliere Terragni, 3.800.000 euro hanno un valore, hanno un'anima, non solo, questi lavori sono stati fatti ed eseguiti per 359.000 euro in più, quindi questo per me è un valore. Poi dopodiché l'opposizione pensi quello che vuoi, non c'è un ritardo di 4 anni, perché viva Dio, che può essere scritto quello che si vuole nella convenzione, vuol dire, però il buon senso ci dice anche che inizia il lavoro nel 2006, non posso finire nel 2006, c'è leggermente ritardo, ci sono dei problemi che sicuramente il discorso penale o non penale non è l'amministrazione, ma è il dirigente, il responsabile che va a verificare. Noi possiamo, su richiesta dell'opposizione, ma di qualsiasi consigliere, a chiedere rispetto alla convenzione, però ci sono responsabilità e responsabilità. Non è che adesso tutto è sempre politica e quando invece è gestionale diventa ancora politico, a seconda della comodità. Io ritengo che quell'intervento fra qualche mese sarà finito, vive Dio, i cittadini sono soddisfattissimi dell'intervento, anche perché poi se non abbiamo dato un'anima basta pensare all'asilo che abbiamo riqualificato, abbiamo aumentato solamente il giardino dell'asilo, abbiamo ridato dignità anche a un lotto dove c'è una presenza forte di sinistra, che dove era abbandonato, dove le strade non c'erano neanche, devo ricordarci questo particolare, non c'erano le strade, hanno chiesto addirittura di asfaltare le strade che non c'erano. Io credo che l'intervento sia stato fatto, ringrazio la maggioranza per quella scelta del 2006 e quindi ritengo che quella scelta sia stata pienamente condivisa non da questa maggioranza ma dalla cittadinanza.
I 3.800.000, 1 milione circa riguarda le opere che ancora non sono ultimate, quindi è un terzo quasi.
Quale opere non ultimate, scusi? Campo di calcio è finito, mancano solo 100.000 euro. Se lei valuta un campo. Come? No, non ci andiamo a giocare perché non abbiamo più l'età per giocare noi.